in queste ultime lezioni, però insomma se serve qualche cosa di più. Allora, abbiamo visto ieri appunto il discorso becchiano partire, non abbiamo preso in considerazione la società del rischio che è il primo, però insomma vabbè, diciamo che fa lo stesso. Invece condizione umana e metamorfosi del mondo formano diciamo, un dispositivo abbastanza interessante e molto, credo, potente come strumento di comprensione dell'oggi. Il punto della metamorfosi del mondo, come vi ho detto, credo, è che è un testo postumo, quindi per molti versi è stato, come dire, raccolto, rimesso a posto dagli appunti, dalla moglie e dai suoi collaboratori, però chiaramente qualche mancanza d'approfondimento purtroppo è comprensibile, però le tesi sono molto chiare, insomma, fondamentalmente. E le tesi sono un passo avanti rispetto al World at Risk del 90, quando era il 2006-2007, se non sbaglio, qualcosa del genere. Quindi bisogna seguire un po' in qualche modo la prospettiva e nel saggio che ho appena pubblicato su Beck, quello che c'è, se vi interessa c'è questo numero dell'Italian Sociological Review, mi pare si chiami, se non sbaglio, sì, che è tutto su Beck, l'abbiamo curato con con Andrea Lombardinilo, no? Un amico di Pescara che è stato suo docente, tra l'altro, e quindi ci sono 5 o 6 saggi su Beck piuttosto interessanti, appena usciti, quindi sono, diciamo, sì, ragazzi, questa cosa toccherà che la superiamo in qualche modo, tocca, come abbiamo già detto più volte, purtroppo. Bisogna prenderli in considerazione così come sono, anche perché appunto per qualunque forma di impiego che meriti di essere presa in considerazione, oggi l'inglese è fondamentale, non c'è più verso di levarsene, uno può anche fare. Ragazzi, sì, io su questo sono sempre stato abbastanza, come dire, scettico, nel senso che io per carità sono stato anche, ho avuto anche bella fortuna perché ho avuto un insegnante di inglese bravissimo, quindi non posso lamentarmi. Però purtroppo le lingue sono una cosa che va fatta per conto proprio perché vanno fatte continuamente. Non è che te basta fare, se bastasse fare 72 ore e imparare l'inglese, saremmo a posto, ma non è così. Le lingue vanno praticate. Se non riesci a praticarle con qualcuno, devi sentire video,
Sì, però
vedere.
secondo me che la nuove basi per poi riuscire a studiare da solo, se non ti dà, poi era un caso eccezionale, l'avevo già accennato, essendo dislessico, a me proprio non mi hanno insegnato
Eh
manco
vabbè, quello chiaramente purtroppo sì, su queste cose. Ma puoi provare a vedere Babbel? Prova, fatti un giro. Io devo dire che con Babbel mi trovo tanto bene.
sì,
Però
ma perfettamente
chiaramente.
pure cambi, infatti,
Perché anche
però.
lì ci sono degli strumenti che non sono soltanto parole, c'hai cioè un sacco di questioni sulle immagini, pronunce.
Duolingo ce l'ho,
Anche, so, io
Thailand.
ho Babbel perché ci ho cominciato a studiare il tedesco per diporto, ma poi ho lasciato perdere, non gli sto dietro fra una cosa e l'altra. Però diciamo che questo purtroppo è una serie di competenze che non sono più rinviabili, cioè non sono manco più oggetto di discussione, salvo appunto casi specifici e particolari che ovviamente richiedono un altro tipo d'approccio. Però non se ne può venire a me fuori. Tenete presente, non so se ve l'ho detto, sempre nel quadro della comprensione dell'istituzione nella quale vi trovate, che io ho degli stimati colleghi che ritengono che sia più importante un saggio a quattro mani su una rivista americana che non una monografia in italiano. E quindi capisci che per quanto uno voglia continuare a fare quello che gli pare, ma visto che hai poche risorse, poco tempo e poche energie, una volta che devi scrivere, che scrivi? Una monografia in italiano o un saggio? Ti conviene scrivere un saggio, ovviamente. Anche se poi deve essere su riviste specifiche, perché non è che lo puoi pubblicare. Cioè, no, in Italia siamo talmente provinciali che siamo convinti che se non pubblichi all'estero non vale. Quindi abbiamo una rivista che è fatta apposta per l'estero italiana, questa Italian Sociological Review, è tutta in inglese, referata, fascia, qualsiasi cosa, però se pubblichi lì non conta. Allora uno, no? Comincia a farsi una serie di domande, vi risparmio, però tenete presente che il problema attuale è anche questo, che l'attacco al sapere non è soltanto da parte dei politici, non è soltanto da parte degli imprenditori, ma è da parte degli stessi che dovrebbero in qualche modo prendersene cura. Cioè, noi abbiamo un modo di concepire il sapere oggi che è assolutamente bastardo rispetto a quello che dovrebbe essere. No? Come credo di. Ne parlavamo ieri della ricerca con fondi con voi o con gli altri, ma se ne parlavo con gli altri. Nel momento in cui stiamo andando verso una terziarizzazione del lavoro universitario, che vuol dire? Vuol dire che avremo necessità per poter fare ricerca, quelli che fanno la ricerca per cui servono i soldi, io studio, quindi posso fare pure da solo, ringraziando Dio, però quelli che devono fare ricerca dovranno appoggiarsi a degli enti esterni, fare in modo che loro assumano i ricercatori e fare ricerca così, però una ricerca così non è libera, è inutile che ci raccontiamo cazzate. La ricerca così è orientata dagli scopi di quelli che ci mettono i soldi. Tu puoi essere bravo quanto vuoi, ma difficilmente potrai, come dire, restituire i pieni frutti di quello che hai studiato, perché a meno che non siano in coerenza con quello per cui ti hanno pagato, hai un problema. C'è poco da fare. E noi facciamo finta, come al solito, visto che siamo di un'ipocrisia rivoltante, che queste cose siano a fondo perduto per lo scopo del... Non è vero, servono a qualcuno che deve fare qualcosa. Dopodiché... Possiamo dire benissimo con Weber che anche un fallimento è un progresso da un punto di vista di conoscenza, è vero, ma da un punto di vista di applicazione pratica, no. No? Se tu spendi 10 milioni di dollari, faccio delle cifre iperboliche così a caso, 10 milioni di euro per avere una ricerca che ti supporti nel proporre un progetto e la ricerca scopre che tu non devi proporre quel progetto perché è un fallimento, o sei molto sportivo oppure, cioè, c'è un problema, come penso sia piuttosto chiaro. Però, appunto, siccome siamo in questa fine epoca con degli eccessi di aziendalismo ed economicismo che continuano a interessare tutti, pur essendo palesemente in stato confusionale essi stessi, e allora questo purtroppo è quello che capita. Per cui, dicevamo, uno dei tanti problemi che Beck d'altronde mette chiaramente in luce, anche lui in tutti i suoi percorsi, è quello della produzione del sapere, cioè produrre il sapere oggi è un'impresa complessa, perché tendenzialmente produce un sapere che non serve per quello per cui dovrebbe servire. Ora, non voglio dire che il sapere debba semplicemente e soltanto, tra virgolette ovviamente, servire per modificare i quadri di comprensione del mondo, dare nuove prospettive, offrire strategie di lungo periodo che siano meno rovinose di quelle che abbiamo preso fino ad oggi. Però che tu debba pretendere che il sapere serva solamente ad essere monetizzato in qualche modo, ecco, mi sembra un tantino esagerato. Quindi, mentre fino a qualche tempo fa l'università riusciva ad ogni modo, bene o male, a offrire un equilibrio tra queste diverse vocazioni, perché ci sono i miei colleghi che fanno gli spin-off, ci sono quelli che fanno ricerca, c'era diciamo, un mondo un tantino più ampio. Adesso con le nuove direttive e tutti questi nuovi soggetti. Non so se avete mai sentito parlare di una cosa che si chiama Ambur. Ah, allora fatevi una ricerca su Facebook, su internet, andate a trovare un video dove ci sono dove ci sono, c'è stato un, hanno ridoppiato uno sketch di Aldo Giovanni e Giacomo parlando dell'Ambur. Ed è quella del pubblicherai con sofferenza, è tutto, è da ammazzarsi dalle risate, perché come probabilmente sapete, uno degli assiomi oggi che vanno per la maggiore nel mondo accademico mondiale è publish or perish, cioè o pubblichi o scompari, il che ovviamente pone sempre il grande problema della qualità di quello che pubblichi, perché chiaramente siccome non andiamo a un etto a pagina, ma ci dovrebbe essere scritto qualcosa di sensato, la domanda è piuttosto pertinente. Tra l'altro, oggettivamente è raro leggere qualcosa che abbia un qualche tipo di interesse, perlomeno dal mio punto di vista ultimamente sta diventando piuttosto complicato, quindi non a caso poi vado a prendere i vecchi libri che sono tutti molto più interessanti della gran parte di quelli che vengono scritti oggi, che sono nella gran parte delle rimasticature di quello che è già stato detto meglio in altre occasioni, quindi fondamentalmente, vabbè, comunque. L'Ambur è, aspettate che vedo se riesco a ricordarmi, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca. Ed è, io li decimerei come ai vecchi tempi dei romani, se devo dire. Quando decimavano i romani facevano che ne contavano 10 e il decimo l'ammazzavano. Ecco, esattamente io, devo dire. Senza nessun tipo, anche qualcuno di più se potessi, perché temo che 10 siano un po' troppi da lasciare in piedi. Però, di fatto, sono uno degli elementi peggiori in assoluto con i quali noi stiamo facendo i conti. Perché? Perché noi abbiamo affidato la valutazione, che dovrebbe essere di per sé una questione qualitativa, agli ingegneri. Alcuni ingegneri, manco tutti, alcuni. I quali ovviamente si sono ritagliati la cosa su di loro. E tutti gli altri si attaccano al tram, compresi altri ingegneri. Perciò la situazione è complicata, ci vengono richieste delle cose che non stanno né in cielo né in terra, ci sono tutta una serie di agitazioni più o meno settoriali, ma il ceto accademico purtroppo è un ceto di vigliacchi fondamentalmente, mettiamola così. E quindi di fatto stiamo piegando a queste logiche, così appunto i miei colleghi dicono che è molto meglio un saggio scritto a quattro o sei mani. Sapete che ultimamente, per venire incontro a questa cosa del publish or perish, che è ovviamente piuttosto significativa, noi siamo tutte persone intelligenti, ovviamente per molti versi, o perlomeno furbe, e quindi che succede? Che escono dei saggi a firma di 8, 9, 10 persone, non so se vi è capitato di vederlo. Ora, voi forse ve lo immaginerete, ma io ve lo confermo, di norma quei saggi scrivono uno o due persone in tutto, gli altri ci mettono il nome. Fine. Ecco, tanto per capire. Quindi mi chiedi una cosa, io te frego in un'altra. Però capite che, secondo me, è veramente un mercato delle vacche che ci potremmo risparmiare. Ad ogni modo, detto questo, il problema della produzione del sapere è serio, perché appunto chiama in causa tutto quello che abbiamo detto fino ad oggi. Paradigmi, anomalie, ideologie, retoriche, tutto quanto quello che fa sì per molti versi che il problema dell'ambiente sia un problema che è inaffrontabile ad oggi, che è quello che trovate detto per esempio da Luhmann, anche se date un'occhiata al test, alla storia della sociologia dell'ambiente nel manuale, il quale riconosceva chiaramente che l'ambiente è un qualcosa che manda completamente in tilt i processi comunicativi, perché non si riesce a capire da che parte prenderlo, perché se lo prendi con una prospettiva lo riduci a quella prospettiva che è insufficiente, perché non solo l'ambiente, come abbiamo visto ieri, cortocircuita le capacità di controllo della gran parte degli enti esistenti, no? L'unico che potrebbe avere voce in capitolo oggi sarebbe l'ONU, se funzionasse, cosa che purtroppo, come ben sapete, è abbastanza così discutibile. Però l'ambiente appunto non può essere affrontato con la prospettiva della specializzazione che abbiamo noi, perché se lo vedi da un punto di vista della normativa hai una serie di leggi, una serie di regole che sono erga chi possibile, perché di nuovo cadiamo nel problema, no? Come faccio io a fare, io Stato nazionale, a punire uno che sta facendo un danno in Tasmania e che mi arriva a me? Non c'è nessun modo per riuscire a dimostrare questa cosa o per regolarla. Quindi da quel punto di vista devi inventarti tutta una serie di regole che sono costruite sulla base della certezza del diritto che abbiamo visto ieri relativa alle illusioni conoscitive e che normalmente poi si rivelano inapplicabili. Quindi da quel punto di vista non vai da nessuna parte. Se vai dal punto di vista economico, peggio che andare di notte, perché come sentite dire tutti i giorni e costantemente, il problema è che noi dobbiamo fare in modo che le politiche ambientali siano appetibili da un punto di vista economico, quando non si riesce a capire la logica, cioè il punto di vista economico è secondario, non è principale. Invece noi abbiamo questa idea per cui l'economia è tutto. No? Noi abbiamo adottato questa prospettiva totalmente riduzionista per la quale l'unica chiave di comprensione della nostra vita e della vita nel mondo è l'economica. A questo punto è chiaro che le priorità sono sballate, perché se devo prima badare ai problemi dell'azienda e poi pensare al fatto che proteggo l'ambiente, indovinate un po', non risolvo nulla, e infatti ci siamo. E via discorrendo da questo punto di vista, cioè finché io non adotto, che poi era l'oggetto di quel saggio, il primo saggio che avete, che in italiano, quello dell'ecologia estetica, era esattamente questo, nel senso che già l'idea stessa da questo punto di vista di ecologia è controcorrente rispetto all'attuale. Nel senso che l'ecologia è una disciplina che già prevede una necessaria intercomunicazione tra ambiti di conoscenza, ambiti geografici, specializzazioni locali, eccetera, eccetera. Perché contro la gran parte delle idee che vengono anche dall'imbastardimento del pensiero di Darwin operato da Spencer, Darwin stesso, come appunto poi si rispecchia nella base, nell'inizio dell'ecologia, ragionava in termini di complessità. Negli ambienti esistono una serie di forme di vita, una serie di regole d'adattamento, una serie di grammatiche di comprensione dell'ecosistema che sono tarate su quell'ecosistema e tutti vi sono coinvolti. Quindi se noi esistiamo nell'ecosistema Terra, non è che l'ecosistema Terra fa una cosa e noi ne facciamo un'altra, perché funziona così. Ecco. Però se non trovi un sistema mentale per riuscire a capire e pensare questo, come dicevamo ieri con Beck, stai operando su un problema del logico con degli strumenti che sono del tutto inadeguati ad affrontarlo. Ora, uno dei punti interessanti di Beck, come dicevo appunto nel famoso saggio, è che però offre comunque una speranza. Cioè, in tutti i suoi testi, per quanto ci siano i fondamenti per disperarsi, c'è anche il punto di vista di quello che dice: non è detto che le cose debbano andare necessariamente male, non è manco detto che debbano andare necessariamente bene, questo chiaramente penso che sia ovvio, però c'è una possibilità. Perché? Perché noi dobbiamo, come dire, ribaltare tutti i punti di vista. E Beck ribalta punti di vista, devo dire, con una efficacia, un'intelligenza rare da questo punto di vista, tant'è che il discorso che viene messo in campo nel libro, nella Metamorfosi del mondo, qual è? Quello del fatto che possono esserci degli aspetti positivi dei mali, che è il contrario di quello che ci siamo raccontati fino ad oggi. Noi ad oggi, come dicevamo ieri, gli effetti perversi li abbiamo sempre soltanto catalogati come negativi, come cose che devono andare evitate come la peste. Perché? Perché sanciscono il fallimento del progetto, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso stavo giusto venendo in macchina e ho sentito la pubblicità dei traghetti che dicono: oh, prenotate le corse per l'estate 2023 perché stanno finendo i posti. Ora, che cos'è se non delirio di controllo questo? Cioè, con che criterio io posso sapere oggi in che giorno partirò di luglio per andare in Sardegna, né se riesco ad andarci, se no è... Però, insomma, voglio dire, no? Sono delle pretese assurde, come quelli che ti fanno uscire le prevendite dei biglietti per i concerti un anno e mezzo prima e tu devi comprarti il biglietto per il 2024. Oh, ma dico, eppure questo è... La prassi sta diventando questa, no? Io l'altro giorno, l'altra sera, sono andato a sentire Negramaro, avevo comprato i biglietti 4 mesi fa, che voglio dire, non è manco questa esagerazione, però comunque io se avessi potuto evitare l'altro giorno non ci sarei andato al concerto perché l'ho distrutto. Ma che ne so io quando compro i biglietti che capitano in una giornata in cui arrivo dopo 8 ore di macchina, 4 ore di lezione, e vorrei mettermi sotto un sasso e dormire lì potenzialmente per tutta la serata. Niente, sono andato al concerto perché era bellissimo, è stato un piacere ed anche una fortuna per certi versi, però capite che non si può campare così. Cioè, uno dovrebbe essere, se dobbiamo parlare di libertà, dove sta la libertà? Cioè, la libertà è che io preveda che tu mi fai comprare i biglietti adesso perché ci devi costruire il progetto, perché è chiaro che il problema è questo, no? Cioè, se io vendo prima i biglietti, poi posso usare quello che mi hanno dato per costruire lo spettacolo. Però, insomma, francamente avete rotto pure i coglioni, se posso essere onesto. Ecco, però, è un altro aspetto del problema del controllo di cui parlavamo. Cioè, la pretesa che noi siamo in grado di pianificare le nostre esistenze con una tale regolarità e una tale precisione che fra un anno già sappiamo che faremo le ferie dal 15 luglio fino al 3 di agosto. No, contro ogni logica, perché può capitare qualsiasi cosa, soprattutto adesso che abbiamo la guerra, la mancanza del coso, il Covid. Cioè, voglio dire, ci sono tanti motivi per i quali sta cosa potrebbe non andare in porto, è uguale, però puoi disdire fino a una settimana prima. Però tanti soldi te ho dati. Ecco, allora, capite che sta logica purtroppo è diventata pervasiva in ogni ambito, non è semplicemente un problema. No? Qui facciamo vogliamo fare un convegno e cominciamo a lavorarci 2 anni prima. Santa Madonna, è faticoso, ecco, mettiamola così. Quindi, il problema del controllo, il problema della produzione del sapere, il problema dell'approccio a ciò che accade è fondamentale e, appunto, questa logica del controllo ci ha spinto, da quando abbiamo memoria fondamentalmente, a considerare tutto ciò che esca dalle nostre previsioni come negativo. Ok? Allora, uno degli primi step di Beck è stato nel dire: non è necessariamente vero che tutto ciò che riteniamo bene sia positivo, possono esserci degli effetti collaterali, pure dei beni, che diventano qualcos'altro, no? Non so se vi ricordate l'idea, è qui, quindi non va ricordata, è su questo, cioè l'idea della comunità di rischio, no? Che diventa qualcosa di... importante nel pensiero anche politico, mentre fino ad oggi noi abbiamo sempre ragionato sulle comunità con altri criteri. Le comunità sono fondate su un territorio, sono fondate su un sapere, sono fondate su una serie di valori comuni, cioè tutto quello che immagino sappiate. Beck ci dice che a oggi comincia a essere il caso di ragionare su coloro che condividono dei rischi, chiaramente, no? Perché? Perché se cominci a fare una serie di ricerche ti accorgi che coloro che si trovano ad affrontare certi tipi di rischio che sono sempre più diffusi, quali quelli per esempio di inondazione dei terreni sui quali lavorano, di sommersione delle loro case, di potenziali rischi idrogeologici, guarda caso sono quasi sempre rientranti in categorie di un certo genere.
Non mi ricordo se era sempre Beck che diceva che anche del non ragionare più con la divisione dei beni, ma la dice il dividersi mali.
Esatto, il ragionamento è il suo, no? Chiaramente, che, come dire, assume il male come qualcosa di tangibile col quale bisogna ragionare, mentre il resto del pensiero nostro, purtroppo, il male lo condanna, diciamo, quello è male, fine, non mi interessa. E no, diciamo, parliamone di questa faccenda. Uno, perché è male da un punto di vista, Due, perché è tua responsabilità, non è che capita per sbaglio, l'hai fatto tu, quindi forse sarebbe il caso che cominciassi a metterci le mani dentro e capissi come funziona fondamentalmente, no? Quindi le comunità di rischio, dove rischio è la parola più significativa, come vedrete nel testo, perché è scritta in caratteri cubitali, in maiuscolo, sono questi insiemi di coloro che si trovano a scontare quelle particolari conseguenze di cui parlavamo ieri e quelli che non vengono rifusi ad oggi. No? Abbiamo detto ieri, vi ricordo, che il problema della modernità era che coloro che pagavano pegno per le scelte fatte venivano in qualche modo indennizzati. Ecco, queste comunità di rischio di fatto non sono indennizzate. Una delle evidenze principali in questo senso è stato il famoso uragano Katrina, se vi ricordate, no? Che guarda caso è andato a distruggere e sommergere nella gran parte dei casi le abitazioni degli afroamericani che abitavano a New Orleans. Tanto per cambiare. E lo stesso vale per tantissime di queste logiche, nel senso che il tipo di problema, il tipo di rischio configura delle nuove aggregazioni potenziali o perlomeno di comprensione del fenomeno che individuano delle, appunto, comunità specifiche che vengono colpite da questi rischi. Quindi l'idea del considerare quali sono i lati negativi del bene, no? Perché magari questo segue alla produzione di energia elettrica, facciamo conto, oppure è stato fatto per permettere un certo tipo di coltivazione da qualche parte, quindi quello è il bene, però questo porta con sé il fatto che appunto a valle ci sono delle popolazioni che non bevono più, ci sono delle popolazioni che non hanno più acqua per poter coltivare, ci sono delle popolazioni che vengono sommerse da un'altra serie di questioni, quindi capite che la questione diventa abbastanza complessa. Nelle metamorfosi del mondo però andiamo ancora oltre, nel senso che qui cominciamo a porci la domanda: ma ci sono degli aspetti positivi dei mali? Quindi non soltanto i riflessi negativi, gli effetti collaterali dei beni, ma il contrario, gli effetti collaterali dei mali, perché anche loro ce li hanno. Però quello che vorrei che capiste è questo, ovvero sia che per pensare questa cosa tu devi aver fatto una serie di mosse a monte, perché non è pensabile nell'ovvio. Per noi è difficile prendere in considerazione questa cosa, perché? Perché abbiamo un sistema dei quadri di riferimento e dei quadri di adattamento del nostro pensiero per i quali con certi oggetti non ci pensi. È quello il problema della pensabilità delle cose che io apprezzo molto in Beck. Beck riesce a metterti davanti a delle cose e dici: com'è che non ci ho pensato prima? Perché non c'era verso che io ci pensassi. Perché sono talmente abituato, come dire, abbiamo talmente incorporato certi modi di dare importanza, priorità, rilevanza agli oggetti che sono più forti di noi. Quando si dice pensare fuori dalla scatola, è quella la scatola. Non le banalità che ci raccontiamo, per cui improvvisamente penso di mettermi i calzini spagliati e ho fatto un gesto di alta creatività. Non è quello il punto. Il punto è riuscire a riconoscere i tuoi letti di Procuste e a saltarli. Quindi, in questo modo, la metamorfosi del mondo è anche questo, è anche un cambiamento radicale di quadri di comprensione. Nella gran parte dei casi, non crediate che si tratta di procedure concrete, perché il mondo è sempre quello. Quello che cambia è come lo guardi. Riprendiamo Proust da questo punto, che diceva: non serve fare un viaggio, basta cambiare occhiali. L'idea era quella, no? Se io guardo il mondo con altre categorie, con altri quadri di comprensione, guardo un altro mondo. Il mondo è sempre lo stesso, però io improvvisamente mi accorgo che da questi processi può venire fuori qualcosa di buono. No? Non è detto che siano tutti un problema, o perlomeno che accanto all'essere un problema abbiano anche qualcosa al quale posso attaccarmi per riuscire ad andare oltre, per riuscire a migliorare le cose. Ecco perché, ripeto, apprezzo molto Beck, perché di mio purtroppo ultimamente non riesco più a vedere dei buoni motivi per essere anche velatamente ottimista. Se leggo Beck in qualche modo dico: vabbè, forse potremmo ancora respirare. E quindi uno di questi problemi, una di queste dinamiche, per esempio, ha a che fare con la questione della catastrofe emancipativa. Il catastrofismo emancipativo. Oh, vi ricordate, sapete, immagino, il distinguo fatto in Condizione Umana fra rischio e catastrofe, no? Ovvero sia, il rischio è la previsione della catastrofe e ciò che io faccio per fare in modo che non accada, la catastrofe è l'avvenimento oggettivo, il fatto che succede qualcosa. Ovviamente per noi la catastrofe, come dice il termine, l'utilizzo corrente che ne facciamo, anche se poi ultimamente vige anche questa retorica New Age del fatto che non è una crisi ma un'opportunità, non teste stronzate, certo, va bene, però ad ogni modo la catastrofe è una catastrofe, nel senso che implica, no? Allora, che cosa possiamo scoprire di positivo in una catastrofe? Da un certo punto di vista, se vogliamo replicare per esempio Naomi Klein e tutti coloro che fanno il capitalismo delle catastrofi è un'eccellente opportunità di capitalizzazione di lavoro, no? Vi ricorderete, suppongo, coloro che ridevano all'indomani del terremoto dell'Aquila. Tutti si sono stracciati le vesti, ah, che orrore, però di fatto noi stiamo lavorando in questa logica da sempre, fondamentalmente, quando c'è l'economia. Una catastrofe è una perfetta opportunità per fare traffici, speculazioni, arricchimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello, tant'è che appunto nei suoi libri, Naomi Klein, la conoscete? L'avete mai sentita nominare? No? Perfetto. È quella che scrisse No Logo tanti anni fa e dopodiché è diventata un'attivista piuttosto interessante dal punto di vista delle politiche ambientali, di questo genere di strategie, eccetera. Quindi se volete leggerla, accomodatevi pure perché è una bella testa anche lei. E lei si è concentrata esattamente sul catastrofismo, sul capitalismo delle catastrofi recentemente, ovvero sia il fatto che ci sono queste strategie di intervento che sono, guarda caso, le stesse che stanno dibattendo adesso alla COP. Non so se avete sentito i telegiornali, qual è la questione della COP? La questione è loss and damage. Che vuol dire? Vuol dire perdita e danno e rifusione, indennizzo. Guarda un po' i casi di David Abeck, sarebbe stato entusiasta, ragazzi, perché quello che vedi oggi è letteralmente un'illustrazione di quello che ha scritto lui anni fa, tale e quale. Qual è la logica? Che gli stati che sono vittime di tutti quanti questi ritorni ambientali, come quelli che stanno andando, stanno pian piano scomparendo come una serie di atolli e di stati minori del Pacifico, quelli che sono sommersi come il Bangladesh e tutti i vari altri stati indiani, eccetera, eccetera. Cosa chiedono? Chiedono di venire indennizzati a fondo perduto per i danni che stanno soffrendo, perché i danni che stanno soffrendo derivano dall'azione di chi? Yours truly, come dicono gli inglesi, nostra, no? Noi siamo quelli che hanno cominciato l'industrializzazione, hanno riversato nell'atmosfera miliardi di tonnellate di veleni assortiti, metalli pesanti ed anidride carbonica, e quindi se loro stanno scontando, qualcuno toccherebbe che pagasse. Trovo assolutamente giusto questo approccio. Gli altri invece, che saremmo noi, che cosa dicono? No, facciamo che vi facciamo un bel sistema di assicurazioni che quando doveste subire ulteriori danni non fanno altro che rifondervi. Guarda un po' i casi della vita. Che succede? Che se io ti do dei soldi a fondo perduto per indennizzarti dei danni che ti ho procurato, perdo. Se io metto in piedi un bel sistema assicurativo di contratti, interventi, eccetera, eccetera, io guadagno sempre, continuo a guadagnare, anche se ti sto di fatto formalmente aiutando. Però, guarda caso, continuo a fare soldi. Ci saranno multinazionali che faranno miliardi con trasferimenti di materiali, rimozione delle macerie, riformattazione del territorio, tutte queste cose bellissime, tipo, non so se avete visto Civilization, i giochi o SimCity e queste cose qui, no? Di fatto sono cosa? Questo, no? Tu arrivi in un posto e cominci a cambiare tutto. Perché? Perché lo puoi fare, perché sei bravo, sai tutto, hai capito tutto e quindi vai tranquillo. Ecco. Allora, il problema, come vedete, è esattamente quello. La catastrofe per molti versi può essere, ed è oggi, però siamo sempre nel vecchio criterio, siamo sempre nel vecchio modo di guardare, la catastrofe è un'opportunità economica che viene salutata, anzi spesso e volentieri viene in qualche modo anche, come dire, fomentata, no? Ci sono colpi di Stato, ci sono ribellioni, interventi dell'esercito, tutta una serie di cose che sembrano avere degli scopi umanitari oppure quello che è, e di fatto non sono altro che un ottimo modo per fare ancora più soldi, no? Il problema delle armi in Ucraina, tra le altre cose, è anche questo, al di là delle configurazioni specifiche del pensiero putiniano, se lo possiamo chiamare così, e di quell'altra serie di come dire, leve immaginali che stanno muovendo il tutto, perché credo vi sarete resi conto che anche lì il dire semplicemente che l'Ucraina è un paese molto ricco in risorse, in possibili cose, eccetera, è una delle parti della questione. Ma quello che sta portando avanti Putin è il sogno zarista, è lo stesso, sono 250 anni che non è cambiato nulla. L'idea di poter generare e creare un impero che inglobi delle parti che sono simbolicamente importanti. Poi l'Ucraina, se avete letto chi è nato in Ucraina, dei russi, sono quasi tutti nati in Ucraina, tra una cosa e l'altra, quindi le radici dei miti nazionali russi stanno lì, quindi è chiaro che non c'è soltanto un problema economico. Però, di nuovo, come vi dicevo, noi tendiamo a vedere soltanto l'aspetto economico. Ed è, come dice Fink, di cui dovremmo aver parlato le volte scorse, che è quello che ha scritto il gioco come simbolo del mondo. È uno sguardo cattivo, lo chiama così, io trovo che quel libro sia di una bellezza rara, devo dire la verità. Uno sguardo cattivo perché? Perché appunto ti impedisce di vedere altro. No? Gli antichi, come avevamo detto a proposito della tragedia, vedevano sì l'attore, ma vedevano anche il Dio. Riuscirono a vedere entrambe le cose. In filigrana, nella tragedia greca, c'era una presenza divina, diventava un momento catartico, un'epifania. Non era semplicemente andare a teatro. Ma comunque, in minore, se noi andiamo a teatro, noi vediamo Relir, ma sappiamo benissimo che è Gabriele Lavia, quindi che siamo schizofrenici, no? È che riusciamo a avere una prospettiva più ampia e più complessa di quella che invece si pretende che si abbia oggi. Oggi che vedi? Vedi uno che sta su un palco e dice delle parole. Ora, io non credo che abbiamo guadagnato un granché da questo punto di in questo senso, no? Abbiamo fatto quello che chiamava Weber il disincanto del mondo. Il mondo improvvisamente, ma non è il mondo, siamo noi. Il mondo è uguale, identico. Nel mondo probabilmente le idee ci sono ancora, siamo noi che li vediamo più. E ci rifiutiamo di vederli, e ogni volta che c'è una qualche opportunità di sospettare che possano esistere, facciamo i salti mortali per trovare un modo per spiegarle in modo scientifico, perché che cazzo. Allora siamo tutti soddisfatti. Vabbè, allora, quindi, questo per quanto riguarda la catastrofe nella visione canonica. Però, dice Beck, non c'è solo questo, no? La catastrofe può essere un momento che sblocca i processi. Questo perché? Perché i processi hanno una brutta tendenza a complicarsi inutilmente. Da questo punto di vista, io credo, diciamo, il mio umile punto di vista è che i romani l'avessero capito perfettamente e che avessero creato una figura apposta per venirne a capo. Vi viene in mente quale sia la figura?
Una figura apposta?
Per riuscire a risolvere questo fatto dei processi che di fatto ti paralizzano, la famosa gabbia d'acciaio di Weber, no? Che vuol dire? Vuol dire che tu, a livello organizzativo e burocratico, generi una tale massa di norme, di specifiche, di questioni, che quando poi ti trovi a dover agire, in qualche misura non ci riesci più, che è quello che sta succedendo oggi col PNRR, vi faccio presente ragazzi, perché noi non ce la facciamo a spenderli quei soldi. A meno che non diciamo, sospendiamo tutti i regolamenti, sospendiamo tutti gli atti giuridici, sospendiamo tutte le leggi civili che incombono sull'argomento, allora forse si riesce a fare. Se no, non c'è verso. I romani hanno fatto il dittatore, che è un altro di quei termini che bisogna usare con molta attenzione, perché chiaramente si è, no, strutturato poi in modi diversi. Ma chi era il dittatore romano? Era quello che aveva mano libera, che poteva agire senza porsi i problemi dei regolamenti, senza porsi i problemi delle tempistiche, senza porsi il problema delle legittimità, eccetera. No, che è quello che noi ogni volta cerchiamo di fare quando invochiamo il famoso governo tecnico. Però il governo tecnico, se non lo metti nelle condizioni di operare, ma deve continuare a fare i conti col TAR del Lazio, con le agenzie, con le tempistiche della burocrazia, col fatto che devono mettere una firma da un'altra parte, eccetera, quello non risolve niente, uguale, non hai cambiato nulla. Il tuo problema è che uno deve potersi muovere fuori da questo e non deve poi poter essere in qualche misura imputato perché l'ha fatto, perché altrimenti è inutile, no? Chiaramente, perché il problema... No, prego.
Non si rischia di dare troppa fiducia a un solo individuo.
Ma infatti il dittatore durava 6 mesi, ti ricordo.
Sì, appunto, però il dittatore poteva anche dire, va bene, adesso ne faccio anche 7.
No, perché lo buttavano a carcere.
È chiaro,
ovviamente.
Perché
è naturale che la cosa... lo so, però di fatto, ragazzi, purtroppo quello che non fa il dittatore lo fanno i catastrofi. Il concetto è esattamente lo stesso. No? Perché la catastrofe emancipativa? Perché ti mette davanti al fatto che tutto quello che hai costruito ti sta facendo morire, non riesci più ad affrontarlo, e quindi devi cominciare a fare cose in deroga, le cose d'emergenza, le legislazioni improvvise, una tantum, no? Tutto quello che stiamo facendo da anni, poi tra l'altro, per cui non è che è sta cosa particolarmente originale, no? Il Covid è stato, io speravo che fosse, credo che anche Beck l'avrebbe sperato, che fosse il momento nel quale finalmente prendevamo atto di una serie di realtà piuttosto evidenti a tutti, no? E no, invece pure lì ci siamo messi le mani davanti agli occhi, abbiamo fatto finta di niente, torniamo un'altra volta alla normalità e tutti diciamo, guarda, questa normalità era quella che scappavamo prima, ma improvvisamente è diventata così desiderabile, come mai? Ecco. Quindi abbiamo 5 milioni di famiglie che sono scese sotto la soglia della povertà, gente che le file che aumentano del 100% in tutte le mense Caritas, in tutti i vari luoghi dove... quindi evidentemente, ragazzi, le cose non vanno. Però la catastrofe non ci ha emancipato, ma non è vero. E qui devo di nuovo tornare a bomba. Cosa è successo in questi mesi che erano anni che ne parlavamo e non accadeva? Ad esempio c'è stato il riarmo della Germania e il riarmo del Giappone, può essere un... per carità, possiamo discuterne, però erano decenni che se ne parlava e non accadeva nulla. si sono messe in campo delle misure nell'Unione Europea che erano fuori da qualunque sogno di chi sperava che funzionasse un po' meglio, si sta cominciando a mettere in dubbio il principio dell'unanimità. Oh, parliamo di cose piuttosto interessanti, che non sarebbero accadute senza.
Anche la spinta che ha dato la guerra in Ucraina.
La guerra in Ucraina è stata perfino più efficace del problema del Covid da sto punto di vista.
Anche per le rinnovabili. Cioè,
anche, esattamente. Quindi come vedete, questo dice Beck, non guardiamo solo le cose negative, perché le cose negative le vediamo benissimo, ma ci sono pure quelle altre. E quelle altre sono ovviamente meno eclatanti, sono meno coinvolgenti, forse, ma il che dipende principalmente dal fatto che il nostro modo di comprendere il mondo è sbagliato. Perché se il nostro modo di comprendere il mondo fosse giusto, capiremmo perfettamente che quei processi sono più importanti e più di maggior momento che non questi altri. Questi sono i cascami di quello che succedeva pure prima. Cioè, sono diventati peggiori, ma già stavano lì. Non è che l'impoverimento generalizzato sia una novità dell'oggi. Non è dovuto soltanto al Covid. Il Covid l'ha fatto vedere. No, il Covid ha detto, ragazzi, l'idea che voi possiate vivere su un crinale sottilissimo che si mantiene in equilibrio soltanto se continui a guadagnare soldi perché altrimenti va in rosso, può valere soltanto se non succede mai niente, perché il minimo imprevisto ti blocca in quanto singolo, ma poi ti blocca anche in quanto nazione. E dopodiché che fai? Cioè, è pensabile che ci siano una miriade di imprese in Italia che non riescono a non guadagnare per 2 mesi? Che 2 mesi, non so, un lasso di tempo insopportabile, no? Eppure hanno chiuso quanti? Quanti erano quelli che non riuscivano a chiudere il conto del mese senza i guadagni costanti che erano previsti? E tu puoi costruire un qualcosa di funzionante su un equilibrio così incerto? No, e infatti l'abbiamo visto, chiaramente, no? Quello è stato il grande punto che avrebbe dovuto farci riflettere, il fatto che la gran parte di noi lavora in una condizione di totale incertezza del futuro. Per quanto ti raccontino cose, qualunque cosa ti succeda, ti senti maledetto, senti male uno dei tuoi, hai un incidente, ti si rompe la macchina, nel minimo già questo è sufficiente per mandarti le stracci. Figurati quando si blocca completamente l'intero sistema globale per 3, 4, 5, 6 mesi. No. Quindi da quel punto di vista che è successo? Che abbiamo cominciato a ripensare tutte le regole della globalizzazione? Anche questo è importante. No? Quelle prospettive, come al solito, faraoniche, per le quali facevi delle produzioni per cui occorrevano pezzi che provenivano da tutto il pianeta, per cui una cosa la producevano in Indonesia, una la facevano in Brasile, un'altra la facevano in Islanda, e poi tutti qua, è figo, no? Sembra un gioco da tavolo, manca a dirlo, infatti i giochi da tavolo più o meno funzionano, eppure lì non è detto. Ma figurati qui, no? Ti salza il vulcano in Islanda e improvvisamente è tutto fermo e nessuno consegna più un cazzo, e tutti quanti le penali, si ammucchia tutto, si accumulano i ritardi, le milestone, tutte queste cose bellissime con le quali gli aziendalisti si riempiono tanto la bocca, non ne funziona mai una. Stanno perennemente con anni di ritardo, con lunghissime pratiche, questioni burocratiche, giudiziarie, denunce contro denunce. Unità di Dio, non si campa così, ragazzi. Tant'è che oggi stiamo cominciando a renderci conto che alcune cose sarebbe opportuno prodursele a casa, tipo le mascherine, no? Adesso che ci è venuto in mente questo, ma poi quando scopriremo la prossima problematica non saranno più le mascherine, saranno gli stuzzicadenti, saranno quello che vorrete, però di fatto il problema è sempre lo stesso. Pensare di poter essere totalmente integrati in un'economia globale è rischioso. No? Perché il globo, appunto, non è che risponda, il globo fa delle cose, non solo il globo, ma pure noi, no? Abbiamo parlato, vi ricordate, del blocco del canale di Suez per settimane e settimane, perché uno ha sbagliato a fare una manovra, voglio dire, e quello ha bloccato il sistema mondiale, perfino peggio della guerra in Ucraina, per molti versi. Ritardi nelle consegne infiniti, oggi che compri una macchina te la consegno fra un anno e mezzo, cioè a me mi serve la macchina oggi e me la dai fra un anno e mezzo. Comincia a diventare un po' complicato campare in questo modo, però il punto è esattamente quello. Con le catastrofi lo vediamo meglio, che dopodiché siamo sempre pronti a far finta che tutto sia come se invece le cose andavano bene prima. È vero, ma d'altronde, purtroppo, siamo fatti così, no? Se dovessi identificare una delle caratteristiche principali dell'essere umano è quella di guardare dall'altra parte. No, non è bello, però di fatto siamo bravissimi a far finta che le cose vadano come pensiamo, come crediamo che dovrebbero andare, come tutte queste favole che ci raccontiamo, il che evidentemente non è che deponga verso la nostra razionalità particolarmente pronunciata. Quindi il catastrofismo emancipativo è questo, ovvero sia il fatto che certi eventi e certe circostanze ti costringono a prendere atto delle storture che si erano nel frattempo prodotte nel sistema. Ora, dice Beck, ovviamente con molta cura e molta attenzione, non dico che debba succedere la catastrofe, però quando succede, tutto sommato, dobbiamo tenere presente il fatto che può essere un modo di farci affrontare finalmente, farci prendere di petto una serie di problemi che invece finora non riuscivamo a contemplare, non riuscivamo a prendere in considerazione, perché noi di fatto stiamo campando ormai da 50 anni, credo, una cosa là, no, beh, 50 forse sono troppi, ma 30 quasi sicuramente, in un regime di emergenza continua. L'emergenza è la strategia che abbiamo inventato per venire incontro al problema che vedevamo prima, ovvero sia, se non posso avere qualcuno che può muoversi come gli pare, allora facciamo che ci sono delle situazioni nelle quali tutto viene sospeso e ognuno fa come gli pare, il famoso commissario, no? Che è più o meno in minore il problema del dittatore. Però il commissario continua a essere sottoposto a tutte le regole vigenti, quindi normalmente si becca una montagna dei ricorsi, processi, denunce, eccetera, eccetera, e quindi non c'è più nessuno a fare il commissario perché non sei mica deficiente. Voglio dire, però vedete che l'esigenza è quella, perché il problema dell'organizzazione, ragazzi, è che se la concepisci come la concepiamo noi, ovvero sia da un punto di vista di una prospettiva di controllo del minimo dettaglio, l'organizzazione diventa la gabbia d'acciaio di Weber. Non è casuale che lui abbia cambiato prospettiva sulla burocrazia così radicalmente nell'ambito della sua stessa vita. Da un entusiasmo fondato per un cambiamento radicale rispetto ai modi precedenti, al fatto che si è accorto che quei modi lì avevano dei contraccolpi che erano insopportabili. Perché il burocrate che fa?
Però come si fa a scindere la burocrazia dalla tecnica, cioè la tecnica, quindi l'applicazione di una conoscenza, una capacità, come fa a staccarsi da una burocratizzazione.
Quella, sì. Non è facile, perché purtroppo sono facce della stessa medaglia. È il tipo di processo a monte che in qualche modo poi si specifica in burocrazia, in procedure, in protocolli, in tutte queste cose, perché di fatto sono equivalenti simbolici gli uni degli altri, no? Sono dei percorsi obbligati che si ritiene siano i migliori percorsi o gli unici percorsi possibili per ottenere il massimo di un qualche tipo di, non so se vi ricordate che dicevamo ieri del massimo, no? Ecco. Però il problema qual è? Che appunto il burocrate, una volta che ha regolamentato un qualche tipo di situazione, che fa poi? Domanda di senso comune. Smette di lavorare? No, continua a regolamentarla e la complica. Tant'è che uno degli esempi che si fanno quasi sempre in questo settore per l'organizzazione è il fatto che a un certo punto in Germania, dopo non so più quanti anni di persecuzione degli ebrei, i burocrati emettevano delle normative per le quali era proibito ai ragazzini ebrei di giocare a pallone e andarsi a fare i capelli negli stessi barbieri dove andavano, e non c'erano i ragazzini ebrei, c'erano più. Non so se vi rendete conto. Però il burocrate deve normare, perché è il suo lavoro. No, quindi una volta che hai fatto un assetto normale, accettabile delle cose, e poi lo cominci a rendere più complesso, no? Quindi cominci a chiederti, come credo vi sia capitato a voi, allora devi sapere, per poter accedere a questa cosa devi essere nato nel mese di, devi avere i capelli di un certo colore, devi trovare simpatica una squadra di calcio, devi cominciare ad avere una serie di condizioni talmente ridicole che a un certo punto dici, senti che c'è, ma vaffanculo te e i tuoi benefici, perché insomma a un certo punto, però è quello il punto. Cioè la burocrazia è, purtroppo, funziona come il tumore, prolifera, non la fermi, non c'è modo di fermarla a un certo punto, perché sennò che dovresti dire al burocrate, ok grazie, ci vediamo fra 6 mesi, cosa che sarebbe dal mio punto di vista sensatissima, ma per tutti i lavori. Questo è un altro dei grandi problemi encefalici che abbiamo noi, cioè l'idea è che tu possa fare lo stesso lavoro per tutta la vita. Oggi non c'è più, e vabbè, però non accade perché, per i motivi che potremmo prendere in considerazione, accade per altre ragioni. Però il tuo lavoro comunque ha una componente di ripetizione che è pericolosa. Cioè, tu devi in qualche modo avere dei momenti nei quali sganci e fai altro. Io andare a fare 2 anni il contadino pagherei, perché poi tornerei e lavorerei molto meglio. Perché comunque è difficile riuscire a modificare regolarmente quello che dici, a modificare gli approcci, a non ripeterti, a non cadere in questa routine che è micidiale, questa specifica routine è micidiale, perché è quella che riecheggia, come abbiamo detto credo con voi, il famoso gesto industriale, no? Il gesto della macchina, è una ripetizione che non serve a niente, è soltanto ripetizione. Quindi ha sì un potere rassicurante, in qualche misura smussa tutta una serie di problematiche ansiogene ed esistenziali, però allo stesso tempo pian piano ti chiude, no? La famosa gabbia d'acciaio di cui parlava Weber, è quello. Quindi pensare che tu debba fare lo stesso lavoro per sempre, per quanto tu ami il tuo lavoro, è micidiale. Grosso modo il rischio c'è. Bisogna riuscire a, come dire, stare attenti e cercare di limitarlo, ma non è facile, perché poi è comodo. Cioè, se io facessi sempre la stessa lezione, mi stancherei molto meno. Non so se la cosa, no? Questo spesso e volentieri non viene percepita la cosa, ma se io avessi le mie slide e vi parlassi sempre di quelle, io uscirei da qui tranquillo, io esco da qui stanco, ragazzi, perché inventarsi 3 ore di lezione di fila ogni volta, senza niente, come vedete, perché io vengo e parlo, fine, è stancante, è divertente, ma è stancante, e devi leggere. Non è che te le inventi così, devi avere materiali nuovi, io ogni anno dico cose nuove, cioè dico anche le altre perché chiaramente ci stanno, però il tentativo è di fare delle lezioni diverse di anno in anno, perché sennò che noia, no? Ecco, però, è stancante.
Ce la farei a fare sempre la stessa cosa?
Eh?
Nel mio piccolo, nel lavoro che faccio l'estate, devo fare ogni giorno una spiegazione, no, ai turisti e...
Fai la guida? Fai la guida?
Faccio la guida, sì.
Dove?
Appussi sul Tirino c'è il fiume più limpido d'Europa, poi
che bello.
Qualcosa, quindi c'è esposizione in canoa, poi ad un punto devo parlare agli ospiti. No?
Però a trovarti se c'è la canoa, ad uno la canoa.
Sì.
Sì.
Assolutamente sì, va sì. Bene. Magari dopo l'esame così decido se farle lo sconto.
Beh, ok.
Velata corruzione.
Sì, appena appena. Scambio di favori, sì, no? Com'era sì. Quella cosa?
Non è mia la cooperativa, quindi...
Mm-hmm. Sì, vabbè, ma figurati.
Devo parlare avanti ai turisti, e comunque quasi sempre cerco di cambiare, se non le informazioni, perché non è che mi possa...
Quelle so, insomma, è chiaro.
Cerco di cambiare un po' il formato, perché comunque faccio 150-200 esposizioni in un anno, quindi
insomma,
dopo
sì.
Un po' devo...
Sì. O diventi una macchinetta, oppure
esatto.
Devi trovare un sistema.
Però
esatto.
Molti preferiscono fare... Cioè,
che non lo so.
Tipo...
Ho ben presente. Quindi ecco, il problema, come vedete, richiama in causa pure da quel punto di vista la faccenda del modo in cui affronti le cose, no? Nel senso che noi ci siamo costruiti questo tipo di approccio all'atto lavorativo, alla componente dell'atto lavorativo, che è un approccio meccanico. Ma d'altronde, come diceva Durand, del quale abbiamo parlato estensivamente, o anche il suo maestro Bachelard, se noi avessimo scoperto prima l'elettricità ci sarebbe stato un altro mondo. Il problema è che abbiamo scoperto prima la meccanica, e la meccanica purtroppo, con tutto il rispetto per coloro che la praticano, eccetera, eccetera, è banale e non è adatta a descrivere quello che accade nel mondo. Il mondo non è un orologio, che ci piaccia o meno, il mondo semmai è un grande essere vivente, se lo vogliamo, con una famosa Gaia, no? Che ci perseguita oramai da un po' con queste visioni, però di fatto è così che funziona. Quando parliamo della fondamentale interconnessione delle cose, intendiamo questo, che non c'è nessun aspetto che può essere modificato, soppresso, danneggiato, senza che questo abbia delle ripercussioni. No? La teoria del caos, tutte queste cose ci dicono questo. È chiaro che ci lasciano, no? Come diceva giustamente lui ieri, cioè allora che facciamo? E allora piantiamo di fare, perché sarebbe opportuno. Invece noi abbiamo ancora questi geni che anche l'altro giorno, tutto sarà impiantato al fare. Ma fammi la cortesia, senza dire parolacce, però insomma di fatto più o meno l'idea è quella. Ma fare che? Che non te basta quello che abbiamo fatto? Cioè mi sembra sufficiente, ma noi continuiamo a giocarci. Quanti erano? Non mi ricordo quante migliaia di campi di pallone l'anno di terreno vivo per metterci sopra case, strade, parcheggi e tutte queste cose. Cioè noi abbiamo il più alto livello di cementificazione al mondo, noi. Cazzo, ma di che? Cioè siamo un buco, saremmo una delle nazioni più belle del mondo e dobbiamo costruirci queste cazzo di cose. Ma perché? Gestiamo quello che esiste, no? Abbiamo milioni di appartamenti abbandonati, metri cubi di spazi che non servono più a niente, usiamo quelli, no, è più economico rifarli, tanto per tornare a bomba, no? Quindi come vedete sono tutti step che nel tema dell'ambiente tornano costantemente, perché il problema dell'ambiente è quello, non conviene, ma chi? Che cosa non conviene? Come? Con che criterio? A chi? Che me ne frega a me del padroncino che deve costruire quando non respiro? Ma insomma voglio dire, vogliamo parlare di questa cosa o no? No? Se no il padroncino mi fa il tassinaro, il padroncino, il gestore degli impianti balneari, tutte queste simpatiche gilde che non dovremmo più avere perché no, erano una cosa premoderna, invece guarda caso mi sembra che ce ne siano una lunga lista in attesa famelica, e tutti questi noi dobbiamo far sì che campino, poverini. Ho capito, beh, allora la distruzione creatrice di cui parlava il nostro simpatico collega agli tempi, che doveva essere quella per la quale ciò che non serve viene distrutto dal capitalismo e viene rimpiazzato da qualcosa di nuovo, eccolo, lasciamo che vengano distrutti. Vi piace tanto sta retorica? Dov'è il problema?
Come l'Italia che...
Sì, no, di, tanto così. Sono tre volte che mi ha sposto il volo, mi sono avvelenato, tra le altre cose. Però esattamente quello è il punto. Capite che così... Oh, Michele, buongiorno. Così è un po' complicato... a riuscire ad andare avanti, eppure no, è quello che stiamo facendo, per cui ok, allora direi che possiamo fare un piccolo break. Allora, dicevamo, catastrofismo emancipativo, quindi un esempio specifico, mirato, delle possibilità offerte da una ricalibratura dello sguardo, fondamentalmente, no? Da una modifica dei quadri di comprensione di quello con cui abbiamo a che vedere, con cui abbiamo a che fare. Il che dimostra evidentemente l'importanza dell'apparato cognitivo, dell'apparato di attribuzione di significato e di valorizzazione degli oggetti, no? Perché appunto il problema del fatto che i mali possano avere degli aspetti positivi è da discutere, è importante ed è originale, nel senso che nel nostro modo di pensare questo discorso non aveva posto fino a che non l'ha tirato in ballo Beck. Allora, quali altri effetti possiamo individuare di questo genere? O perlomeno, vediamo di nuovo, riprendiamo il discorso degli effetti collaterali e cerchiamo di capirlo un po' meglio rispetto a quanto detto adesso e rispetto a quello che abbiamo detto alle lezioni scorse. Perché questo? Perché appunto gli effetti collaterali, una vostra collega si è laureata la settimana scorsa con una bella tesi sugli effetti collaterali, devo dire, ha fatto un gran bel lavoro, e... hanno un altro valore, hanno un altro modo di essere concettualizzati, che è quello che usava Merton quando parlava di effetti latenti. No? Nel senso che noi finora ci siamo occupati degli effetti collaterali nell'ottica di ciò che accade perché non ne sappiamo niente, dando comunque alla questione concettualizzando la questione in un modo negativo, in un certo senso, no? Succede questo perché non lo sappiamo. Però l'effetto latente non è necessariamente soltanto questo. L'effetto latente che cos'è? L'effetto latente è una manifestazione di conseguenze ad un livello di nostra inconsapevolezza, che però non ha necessariamente a che fare con la nostra ignoranza. Non so se mi spiego. Cioè qualcosa che accade senza che nessuno se ne accorga, però accade. Qual è l'effetto latente tipico? Perché Merton teorizza gli effetti latenti? Li teorizza perché lui ritiene che siano in gran parte quelli che mantengono coeso e unito il gruppo. Quindi capirete che, tornando al discorso che abbiamo fatto della manutenzione della sezione finita che facevamo ieri e le altre volte, se Merton può permettersi di dire che gli effetti latenti sono quelli che tengono unito il gruppo, tutto sommato noi potremmo adottare una strategia simile e dire che gli effetti latenti sono anche quelli che tengono in piedi la realtà. Perché ci siamo molto vicini, perlomeno formalmente, al discorso. Allora, gli effetti latenti quali sono? Per esempio la famosa danza della pioggia degli indiani Hopi, che avrete probabilmente sentito, no? No, non particolarmente. Okay. Vabbè, cosa diceva a proposito della danza della pioggia degli indiani Hopi il buon Merton? Diceva che, sebbene lo scopo per il quale veniva allestito il tutto era quello di far piovere, e quindi tutti andavano lì perché l'idea era quella, L'effetto latente di questo era consolidare la coesione del gruppo, creare un'occasione di socializzazione e di incontro, rafforzare i valori del gruppo, eccetera, eccetera. Però non è che lo facevano con questo intento. Non so se mi spiego. Quindi non è un problema di ignoranza, non è un problema di qualcosa che accade alle nostre spalle in questo caso, ma è qualcosa che accade inoltre, no? Un plus, mettiamola così. E questo tipo di ragionamento può essere applicato alla gran parte di ciò che noi facciamo. No? Pensate per esempio alla festa dell'anello qui a Narni, tanto per dirne una, o la festa della corsa del Palio di Siena, o le sagre, o tantissime altre occasioni, anche non necessariamente enogastrologiche, enogastronomiche, che sono anche modi, no, di riattivare la socialità. Questo era un discorso che Michel Maffesoli faceva parlando dell'astuzia del sociale. Quindi c'era una parte. E che diceva Maffesoli da questo punto di vista? Diceva che appunto certe cose che invece vengono per esempio fatte esattamente per questo soffrono ad altri tipi di utilizzo e valutazione. Lui per esempio faceva l'esempio delle feste, tipo la festa dell'unità, no? La festa dell'unità nasce proprio esattamente per questi scopi, quindi è una cosa che ne sa e lo fa. Però tu puoi andare anche alla festa dell'unità se non sei comunista, ai tempi in cui c'era la festa dell'unità, diciamo, connotata in modo molto chiaro, perché te va a mangiare una salsiccia alla brace e stare con gli amici. Non è necessariamente perché tu vai ad aderire all'ideologia che la frequenti. Può essere un'occasione, una scusa per un momento estetico. La conoscete la teoria dell'etica dell'estetica di Maffesoli? Ne abbiamo parlato? Beh, sarebbe carino darle un cenno perché effettivamente è utile. Estetico ha un significato molto più forte di quello che noi gli attribuiamo oggi. Noi parliamo di estetica normalmente in chiave di accessorio o di surplus di qualcosa, no? Vabbè, allora te stai a preoccupare dell'estetica, per dire, vabbè, le cose basta che funzionino, seppure sono brutte, chi se ne frega. Ecco, vi faccio presente che, come diceva invece Platone, calossi, cagados o qualcosa del genere, bello e buono. Cioè, nel nostro pensiero la bellezza non era semplicemente un di più. Ce l'abbiamo fatta diventare noi. Perché? Perché la bellezza è qualitativa. Di nuovo, nel momento in cui dobbiamo scegliere tra quantità e qualità, tutto ciò che ha a che fare con la qualità noi lo trasferiamo su categorie, diciamo su titoli, capitoli, tanto per parlare in modo amministrativo, di scarso rilievo. Quindi la bellezza diventa un orpello, no, che è quello che diciamo oggi normalmente, il design, tutte queste cose, queste fregnacce, sottinteso, però più o meno l'idea generale è quella. Perché? Perché l'estetica invece è qualcosa che ha a che fare con le sensazioni. Estetico vuol dire relativo alle sensazioni, vuol dire il modo di apprezzare il mondo con i sensi. Ovviamente, dopo quanto ci siamo raccontati sulla questione della res extensa e della res cogitans, indovina un po' com'è che la parte estetica perde di valore. Perché è relativa a quell'ambiente, diciamo, a quella sfera di significato che è la res extensa, che viene metodicamente svalorizzata, svalutata, resa meno importante, no? È il motivo per cui, come dicevamo, grandi pensatori come ad esempio Goethe vengono considerati ad oggi poeti mentre erano scienziati e filosofi. Ma non si sentirete quasi mai parlare di Goethe come un filosofo. Filosofo? No, poeta sì, perché poeta è inoffensivo, il poeta lo sappiamo, non è quello che va in giro stordito, guardando per aria, dicendo cose, drogandosi potenzialmente e via discorrendo. Quindi il problema è un problema che va avanti da un po'. Tenete presente che lo stesso Platone, pur rivendicando l'importanza della bellezza, la sottometteva allo spirituale. La bellezza fisica è una cosa, ma c'è pure quella, come dire, quell'altra. Ed è il primo che se l'è presa con i poeti, ne abbiamo credo già parlato, no? La querelle di Platone contro i poeti è il primo esempio nel quale un tipo di sapere viene messo alla berlina da un altro. L'altro è la filosofia che si sta formando, la ragione, no? Il logos, tutte queste cose qui, contro chi? Contro i titolari del sapere visionario e probabilmente in qualche modo folle che c'era prima, che probabilmente era la sofia platonica, perché vi ricordo che filosofo vuol dire colui a cui manca la sofia. Non è il praticante della sofia, è uno che gli piacerebbe poter fare la sofia. E la sta sofia chi è? Perché è carino chiederselo, la sofia probabilmente è questo metodo di conoscenza precedente che aveva a che fare con cosa? Con il nostro io che era ancora indistinto, che non riusciva ancora a stabilire le voci che sentiva da dove venissero, per cui sentivano le voci, vedevano le facce, avevano le visioni e facevano gli oracoli. No? L'oracolo di Delfi, questo era un luogo dove c'era probabilmente una fuga di gas con delle caratteristiche psicoattive, ma non tutti reagivano allo stesso modo. Infatti bisognava cercare di volta in volta la pizia, quella che riusciva a interpretare al meglio questo fenomeno, quindi era più disposta ad avere questo tipo di sapere desoggettivizzato, direi, no? Erano visioni che arrivavano, fulminazioni, poi dopo dovevi interpretare te, perché chiaramente non era, però era un modo, il modo attraverso il quale probabilmente operava lo stesso Eraclito, il quale è andato avanti per aforismi, non per testi, non c'è nulla di scritto di Eraclito se non quelle poche righe che ancora oggi continuano a interessarci in modo effettivamente ben superiore a quello che ci si aspetterebbe, perché erano veramente fulminazioni in quei momenti in cui vedi oltre per molti versi. Quindi l'estetica, in senso forte, è tutto ciò che ha a che fare con le sensazioni e ciò che noi proviamo a contatto col mondo. Quindi sarebbe, no, esattamente quello di cui si parla quando si parla del fare. Il fare dovrebbe essere un fare estetico, perché sta qui, no? Ecco, no. Allora, dice Maffesoli, in un'ottica di recupero dell'importanza della corporeità, anche chiaramente, perché questo va di pari, no? Di pari passo. Se io riscopro l'importanza della corporeità, devo necessariamente riscoprire il peso delle sensazioni, delle emozioni, del contatto concreto col mondo, perché è quello che a noi sta venendo a mancare. Noi abbiamo costantemente un contatto col mondo che è mediato da tutta una serie di interfacce assortite, che sono i telefoni, i tablet, le videocamere, le televisioni. No, tutto questo in qualche misura ci distanzia ancora di più dal mondo di quanto non lo siamo già noi quando ci siamo resi consapevoli e ci siamo sottratti al flusso vitale. Quindi, se vogliamo in qualche misura trovare un modo per discutere di questa faccenda di cui parlavamo con gli effetti latenti e via discorrendo, dobbiamo ricondurla a queste sfere di corporeità e di sensazione che non sono necessariamente consapevoli. Quindi, se di fatto è lo stesso è un'articolazione del discorso che vi ho fatto per la conoscenza complessa. Se la mia conoscenza è fatta anche di corporeità, di emozioni e di simbolico immaginale, lì vado a pescare per tutti questi effetti latenti. Questi effetti latenti hanno a che fare con quelle sfere, non con la ragione. La ragione non lo sa e non se ne accorge. La ragione pensa che servano per motivi strumentali, per motivi strategici, per motivi politici, per tutto quello che è proprio organizzativi. Cioè tutto questo registro è quello della ragione. Ma tutto ciò che tiene in piedi questo registro non è ragione, è il sotto, sono i fondamenti. No? Tant'è che appunto Maffesoli parla del nucleo profondo della socialità, non a caso, perché la socialità irradia da altro che non i nostri calcoli. Cioè, per carità, la ragione da questo punto di vista è molto utile per certe cose, però è cieca per le altre, non le vede, non è al corrente, non c'è verso di spiegarle, a meno che tu non sia uno che fa discipline orientali su base quasi professionale e quindi a un certo punto riesce a raggiungere dei gradi di consapevolezza ulteriori. Ma la consapevolezza normale, quella quotidiana con cui viviamo tutti, queste cose non le vede e ritiene che siano delle bufale o che siano inutili. E questo era quello che dicevamo ieri a proposito del degrado della sezione finita nella quale viviamo, no? Questa mancanza totale di percezione di tutto quello che la rende tale porta necessariamente al fatto che questa si schianti, perché chiaramente non sono più consentiti gli accessi che erano peraltro comunque inconsapevoli. Quindi di fatto pare che tutto vada business as usual, come dicono gli inglesi, ma invece non è per niente business as usual, perché pian piano le cose avvizziscono. A questo proposito, il verbo è interessante perché ci dice che anche Beck, tutto sommato, ragionava in questa prospettiva. Vediamo se lo trovo. Ecco qua. Pagina, se avete il libro, pagina 8, quindi siamo proprio all'inizio. Che cosa dice? Vediamo un po'. Metamorfosi del mondo significa qualcosa di più e di diverso rispetto a una semplice evoluzione dalla chiusura all'apertura. Significa cambiamento epocale di visioni del mondo, un nuovo disegno della visione del mondo nazionale. Un simile cambiamento, tuttavia, non è causato da una guerra, da violenza o da un'aggressione imperialistica. È provocato invece dagli effetti collaterali di una modernizzazione che si è imposta con successo. Questo è uno dei temi tradizionali di Beck, no? Il fatto che il problema sia il successo della modernizzazione, non il fallimento. La modernizzazione, avendo successo, ha scatenato una serie di dinamiche e di meccanismi che le sfuggono completamente e portano alla sua, praticamente, al suo annientamento, diciamo. Quindi che si è imposta con successo cose come la digitalizzazione o le capacità di previsione della catastrofe climatica che incombe sull'umanità. Su queste capacità di previsione ho qualche cosa da ridire. Ma il Weltbild nazionale e internazionale istituzionalizzato, ovvero la nostra immagine del mondo, Weltbild vuol dire letteralmente immagine del mondo, che è qualcosa del tedesco non parata, il modo in cui comprendiamo il mondo, quindi la nostra Weltanschauung, se vogliamo usare un termine un po' più noto, quindi visione del mondo, è appassito. Immagine del mondo vuol dire per ogni cosmos c'è un corrispondente nomos in cui si fondono certezze normative ed empiriche sul mondo, sul suo passato e sul suo futuro. Bene, queste stelle fisse, queste certezze, non sono più fisse. La loro metamorfosi si potrebbe definire una svolta copernicana 2.0, che era quello che dicevamo ieri, no? E che succede quindi? Che, come vedete, qualcosa si è appassito, il verbo è esattamente questo, è avvizzito. Che vuol dire? Vuol dire che noi non riusciamo più a nutrirle queste immagini. E queste immagini, che rinviano, guarda caso, al discorso dell'immaginario e dell'immaginale, no? Perché quello è l'immagine del mondo, come altro la vuoi chiamare. Ecco, questa immagine, se tu non la alimenti costantemente, se non la rinnovi, se non la rigeneri, avvizzisce. E quindi devi sostituirla con qualcos'altro. Ecco cos'è la svolta copernicana 2.0 di Beck. È il fatto che a certi oggetti chiave della nostra comprensione del mondo, che lui evidentemente identifica abbastanza chiaramente con le nazioni, devono succedere altri oggetti d'attenzione che sono, come dicevo ieri, il mondo e l'umanità. L'unico modo per poter trattare con questo che sta accadendo, nella scala alla quale sta accadendo, è capire che l'umanità è un soggetto unico in qualche misura, è un'imputazione di valore e di conseguenze, che non può essere parcellizzata in tutte le appartenenze nazionali con le quali invece abbiamo a che fare noi oggi, perché altrimenti non riesce a gestire la questione. Cioè, ci sono alcune cose che dovrebbero valere erga omnes, tanto per capirci. E questa è una cosa che dice anche Morin nelle sette lezioni, nei sette saperi, no? Cosa dice? A un certo punto dice: contro ogni cosa accaduta fino ad oggi, le culture tutte oggi condividono almeno un valore, che è l'ambiente. Che piaccia o meno loro, non è importante che siano d'accordo, però lo condividono, e questo dovrebbe metterle in condizione di poter operare, no? Su un altro piano, di poter operare in modo di capirsi una volta per tutte, di superare tutte le differenze che ci siamo costruiti, tutti quanti i distinguo sulla base dei quali abbiamo tentato di specificarci e renderci unici. Tutte queste dinamiche oggi vanno messe da parte. Perché? Perché siamo tutti sulla stessa barca. Non so se avete sentito il Papa quanto spesso dice questo. È esattamente lo stesso tema. Siamo tutti sulla stessa barca. Oggi non puoi più invocare le tue differenze di cultura, di valore, di importanza per qualcosa, perché tu stai qui e stai andando a picco con tutti gli altri. Esattamente come dicevamo prima. Non c'hai una qualche garanzia che tu sarai l'unico a sopravvivere. Tu stai esattamente come tutti gli altri, il che ovviamente, nell'ottica che abbiamo visto del nazionalismo metodologico e di tutta questa attenzione ai casi specifici, è una specie di offesa mortale. Però sarebbe carino che lo capissimo, perché è l'ultima chance che abbiamo per poterci in qualche modo salvare dalla cosa, no? Ecco, quindi questo adesso poi lo riprendiamo, perché c'è un'altra cosa carina, perché anche in condizione umana ci sono dei ragionamenti su questo argomento, su questo tema, che però sono meno positivi, stranamente, di quelli di Morin, perché dal punto di vista di Morin la faccenda della Geschichte Gesellschaft, mi pare che dovrebbe essere qualcosa. Ad ogni modo, insomma, della comunità di destino è un'ottima notizia per certi versi, perché appunto ci potrebbe teoricamente permettere. Dice Nin Condizio Umana Beck che questo è in qualche misura una forma di obbligo che viene, può essere benissimo risentito da parte di chi vi è costretto. Cioè non è detto che il fatto che si abbia lo stesso problema ci porti necessariamente a cooperare. Anzi, come abbiamo detto più volte, se quello che conta è l'approccio out-out, il discorso della cooperazione è comunque parte svantaggiato. No, perché ognuno pensa di potersi cavare con le sue sole forze, con le sue sole energie, con le doti magnifiche che gli sono state elargite dalla sorte, dalla storia e dalla divinità, è meglio lui, e quindi si cava d'impiccio da solo, che è quello che in Europa sta accadendo, no? Da 2 anni e mezzo a sta parte, picchia e mena. Da una parte ci sono quelli che si sono resi conto del fatto che non da soli non vai da nessuna parte, dall'altra sono quelli che continuano a pensare di poter essere i soli interlocutori, i migliori interlocutori, i migliori realizzatori e via discorrendo. Quindi è un tema estremamente ancora vivo e purtroppo ancora lo sarà a lungo, perché non vedo allentamenti della retorica nazionale, anzi vedo degli inasprimenti. Quindi a meno di catastrofe emancipative anche in quel campo sarà un po' difficile. Vabbè, ad ogni modo, come dicevamo, passi avanti da un punto di vista perlomeno formale di consapevolezza nell'Unione Europea se ne sono visti sulla scorta delle catastrofi. Staremo a vedere se sarà sufficiente, la questione è tutta lì. Ad ogni modo, tornando all'etica dell'estetica, cosa ci dice quindi Maffesoli? Ci dice che la mia disponibilità a prendermi cura di qualcuno, io la mutuo anche dall'aver condiviso con lui delle esperienze estetiche. Quindi, come vedete, si tratta di una vicinanza non mediata, non digitale, ma di una vicinanza corporea, essere stati insieme da qualche parte. E da questo punto di vista lui chiaramente riabilita e incredibilmente dà una connotazione positiva a tutte le occasioni in cui si sviluppa questo che lui chiama lo spirito orgiastico. Figuratevi, ben pensanti quanto sono contenti, ma tipo i rave, come dicevamo l'altro giorno, no? Il rave è esattamente questo, è la danza della pioggia delle nazioni opi. Il rave è questo momento nel quale accadono tutta una serie di cose, a parte il fatto che te sballi, balli, te diverti, bevi, potenzialmente scopi e via discorrendo. No, è anche un momento di temporanea soppressione delle convenzioni, è un momento di condivisione di queste esperienze che non hanno parola. Noi non abbiamo i termini per dirle queste cose, ragazzi, siamo stati talmente distratti dalla prospettiva cartesiana che tutte queste esperienze che viviamo quotidianamente o perlomeno di frequente non le sappiamo dire. Infatti il termine che si usa qual è? Feeling. C'era un certo feeling. Fine. No? O si sentiva una certa energia, guarda caso, quelli non ci sono altri modi per dirlo. Adesso vai a X Factor e dici non mi arrivi, e stiamo sempre lì, sono modi per cercare di dire cose per le quali non abbiamo un vocabolario, non abbiamo termini che possono descrivere qualunque aspetto del mondo fisico, ma per quanto riguarda il mondo relazionale, le sensazioni che proviamo comunemente, non ce l'abbiamo. No? Mi sono andato, vi dicevo, sono andato a sentire Negramaro l'altra sera, bellissimo concerto. C'era un'atmosfera totalmente diversa dall'altro concerto. Sono andato a vedere recentemente dei Lit Fibba che invece sfondavano. Cioè, il concerto di Fibba sono uscito che ero completamente intriso di energia, perché era veramente un concerto, erano tanto che non sentivo un concerto così potente. Lì invece era un'altra atmosfera, era un teatro, era una situazione di accoglienza, era una situazione di benessere, un'energia piacevole, ma completamente diversa. E non abbiamo parole per dirla. Non so se capite dov'è il problema. È proprio a quello che si riferisce Maffesoli, al fatto che noi abbiamo un registro vitale estremamente più ricco di quello con il quale normalmente ragioniamo, perché noi ragioniamo su una sfera che è separata. Cioè tutto quello che ha a che fare col corporeo ha un tono di infimo, di sporco, di peccaminoso, no? Siamo riusciti a costruire questa splendida religione, e le virgolette sono, credo, le capiate senza che ve le dico, questa splendida religione che ho sempre trovato una religione esasperante. Cioè tutta gente che soffre sempre. Oh, ma che cazzo, ma perché? Perché io devo venerare gente se è fatta strappa gli organi, se è fatta strappa gli occhi, se è fatta percuotere, se è fatta cuocere viva, oh, basta, no, una volta, uno, due, tre, ma non è che mi rompe l'anima sempre e soltanto su questi argomenti, ma un santo che si diverte ce l'abbiamo? No, tant'è che quando Billy Joel canta questa canzone in cui si mette con una giovane cattolica e dice: io preferisco andare all'inferno a ridere con i demoni che non annoiarmi con i santi, che è effettivamente il tono generale che ti viene da questo genere di apparato simbolico, no? Però quell'apparato simbolico, guarda caso, è perfettamente funzionale a questo che dicevamo. È una valorizzazione totale dello spirituale a scapito del fisico. Oh, le chiacchiere stanno a zero, ragazzi, non è che me lo invento, no? Per carità, poi anche nella religione cattolica, che è estremamente variegata e molto affascinante per molti versi, assolutamente, ci sono stati quelli che invece parlavano a favore del mondo. Lo stesso Cristo era molto meno noioso di come ce lo dipingono. Voi andate a leggere i Vangeli e Cristo era uno che si divertiva, non so se avete presente Jesus Christ Superstar, no? Che cosa dice a un certo punto? C'è quella scena terrificante tra Cristo, la Maddalena e Giuda, no? In cui quello dice: come? Hai comprato un unguento per i suoi piedi quando ci sono i poveri? E quello fa: oh, ma non possiamo avere sempre soltanto negli occhi e nella mente le sofferenze altrui. C'è anche un momento in cui dobbiamo star meglio noi, no? È bellissimo quel pezzo, è di una potenza incredibile, no? A parte che loro hanno delle voci stratosferiche. Però il punto è quello, quindi Cristo non era così noioso come lo dipingiamo, l'abbiamo fatto diventare così perché la chiave di lettura, lo stesso Francesco, Madre Natura, gli uccelli, il mondo, quello sarebbe il pensiero ecologico, non è casuale che Francesco si sia chiamato Francesco. Dopo quasi 1000 anni un papa prende il nome di uno dei santi più importanti della Chiesa, gli altri c'erano tutti costati, Benedetto, Giulio, Pasquino, tutti i nomi che non si capisce, Giovanni, Paolo e compagnia cantante. Questo ha avuto il coraggio di chiamarsi Francesco. Francesco è contro tutto quello che è attualmente l'attuale struttura e pensiero cattolico predominante, no? È quello che parla della povertà, è quello che parla dell'accoglienza, è quello che parla della solidarietà, è quello che parla dell'ambiente, sono tutti temi di oggi. Quindi io devo dire, da questo punto di vista, apprezzo in modo incredibile la capacità della Chiesa Cattolica di evolvere. Perché in un momento del genere eleggere un Papa che si fa chiamare Francesco è qualcosa che dici: cazzo, ma tutti gli altri dovrebbero imparare. Per quanto non mi siano mai stati particolarmente simpatici, essendo peraltro pure romano, quindi capirete che ho tutta una serie di motivi per non essere entusiasta col Papa, però da questo punto di vista, da un punto di vista cattolico di valutazione della cosa, non si può non riconoscere che abbiano delle capacità di previsione strategiche, di comprensione delle tematiche che danno una vista alla gran parte di tutti gli altri. Peccato che purtroppo siano poco influenti. No, perché io, per carità, apprezzo moltissimo tutto questo discorso, però non riesco a dimenticarmi che fino all'altro ieri tutti questi discorsi non c'erano e la pratica è stata completamente diversa. Mo, bene che qualcuno lo dica, bene che qualcuno lo faccia presente, no? Se voi sentite, ha scritto delle cose molto belle sull'ambiente il Papa, delle bolle, dei libri che sono cruciali. Rifacendosi giusto appunto a Francesco. Chiaramente. Per cui non è che ci manchino, come dicevo, gli agganci, però ciò non toglie che comunque nella percezione diffusa, nel senso comune, l'approccio al mondo del cattolicesimo e del cristianesimo in senso più ampio è quello della condanna, la sentina di tutti i vizi, la valle di lacrime, eccetera, eccetera, eccetera. No? Che poi minoranze abbiano parlato a favore, purtroppo non è che faccia sta grande differenza. Quindi noi abbiamo preso questo modo, questo approccio che poi è diventato quello cartesiano, però vi ripeto, Cartesio da questo punto di vista c'entra sì e no, nel senso che, come vedete, è un processo che si è configurato lungo i secoli, nei millenni addirittura. Da Platone alle scritture l'approccio è esattamente lo stesso, no? Questa svalutazione del corpo, e quindi il corpo porta con sé tutto quell'insieme di cose. Non è casuale che le culture pre-cattoliche, pre-cristiane avessero una capacità di valorizzazione del corpo, dell'igiene e del piacere corporeo completamente diverso. Pensate alle terme, no? Le terme c'erano finché sono arrivati i cristiani, finiti i cristiani, poi basta, tutti che nudi insieme, per carità di Dio, meglio zozzi e malati da qualche parte chiusi, annoiarsi ed essere terrorizzati, perché di fatto poi, no, il motivo dell'oppio dei popoli e Marx non è che non si è inventato nulla pure lui, è chiaro che per molti versi aveva ragione, è pure vero chiaramente che la religione è molto più di solo questo. La religione è uno dei modi attraverso i quali probabilmente questo nucleo profondo si esplicita e irroga e irrora in qualche misura il terreno sociale. Noi siamo state culture, l'umano è stata una cultura religiosa fino all'altro ieri di nuovo, cioè noi ci emancipiamo dalla religione con fatica nel 400 che emerge la sfera politica, Machiavelli, no, avrete presente tutto il resto, e poi arriviamo al 600 con la sfera economica che prima di emanciparsi dal politico ci mette il suo tempo, però insomma di fatto in termini storici la gran parte della nostra comprensione del mondo è religiosa. E una delle etimologie accettate di religione è religare, cioè vuol dire unire insieme. Tant'è che tra le parole chiave della nostra religione che c'è? C'è ecumene, c'è collettività, c'è solidarietà, ci sono tutti quelli che sono i valori dell'ETET, che ci piaccia o meno. D'altronde Cristo è uomo e Dio. E voglio dire, teniamole presenti queste piccole cose, no? E ovviamente creano una grossa difficoltà, addirittura la Trinità, quindi non solo due ma tre. Comincia a diventare tanta roba se la volessi declinare, se volessi andare a esplicitarne i tratti, a vederne le dinamiche e tutto il resto, no? Perché chiaramente tu te trovi davanti un qualcosa che è uno e trino, no, o trino, non è o il padre o il figlio, è il padre e il figlio, è pure lo Spirito Santo, tiè, godi. Capite che, no? Di basi teoriche per capire le complessità ce ne so quante ne vuoi in quell'approccio. Quindi non sarebbe particolarmente... non sarebbe stato particolarmente difficile, il problema è che vai a sbattere contro tutto quest'altro sistema, no? La patristica e tutto il resto, che costantemente ti porta invece a reintegrare l'equilibrio out-out, che è quello col quale ci troviamo tanto a nostro agio. Quindi ci sono anche lì una serie di stimoli. Ad ogni modo, tornando a Bomba, all'etica dell'estetica, che ci dice appunto Maffesoli? Che da questo aver condiviso, che è un atto del tutto inconsapevole, no? Che non è che io mentre sto condividendo mi rendo conto, però sto bene, sto in una situazione nella quale, no? Mi trovo meglio, c'ho un qualche tipo di ritorno, un qualche tipo di feedback qualitativo che mi soddisfa, mi fa star bene, mi fa star in gamba, carico, no? Tutti questi termini che usiamo, perché usiamo come al solito anche lì le metafore meccaniche, quindi abbiamo una batteria, sei carico, tutte le scintille, queste cose qui, guardate un po' i casi della vita. Ecco, allora, questo aver condiviso con qualcuno fa sì che io di questo qualcuno possa prendermi cura. Quindi se questa cosa la trasferisci su un gruppo un po' più ampio, un po' più omogeneo, è chiaramente la famosa danza della pioggia degli indiani Hopi non è soltanto il modo inconsapevole di articolare questa energia profonda, ma è anche un modo per rigenerarla allo stesso modo. È un modo per crearla, un modo per farla fluire, è un'occasione nella quale questi livelli profondi dello stare insieme si manifestano. Ok? Quindi l'etica dell'estetica vuol dire che non c'è un obbligo normativo di aver cura dell'altro, ma questa cura nasce dal fatto che abbiamo condiviso qualcosa che ci fa sentire ed essere vicini, simili, uniti. No, un po' come la faccenda dei pasti sacri, come dicevamo, no? Se io mangio con qualcuno, l'aver mangiato con quel qualcuno stabilisce con lui un legame che va oltre ciò che io posso dire, va oltre ciò che io posso raccontare, va oltre tutte le derivazioni che posso articolare in proposito, perché certo, poi posso dire sì, mi fa comodo, eccetera, perché, però quello che vuoi, ma c'è qualcos'altro, c'è sempre qualcos'altro. Ecco perché dal mio punto di vista il meccanismo della derivazione paretiana è di fatto il meccanismo della ragione. Cioè la derivazione paretiana identifica alcuni specifici momenti nei quali si mette in gioco e in luce cosa? Il fatto che noi non facciamo altro che dare una veste razionale a tutta una serie di dinamiche e di processi che sono già lì, ma dei quali non abbiamo consapevolezza che è in questo modo. Non so se è chiara la questione. Io prendo consapevolezza dei processi attraverso una qualche spiegazione razionale, però la dinamica che li muove, il fatto che io me ne prenda cura, il fatto che li trovi rilevanti, origina negli strati più profondi, negli strati corporei, negli strati immaginari, simbolici. Ecco perché la derivazione non è casuale, è tutta una derivazione. E noi l'abbiamo articolata sempre di più verso le sfere alte dell'intelletto, no? Vi ricordate, abbiamo parlato del Verstand e della Vernunft, che sono la ragione e l'intelletto. Ecco, l'intelletto in tedesco è la parte più astratta della ragione, quella che fa i conti, quella che fa le procedure, guarda caso, quella che fa gli algoritmi e via discorrendo. No? E noi abbiamo pian piano elaborato una visione del mondo che è interamente costruita su questa Verstand, su questo Verstand, ed è la visione economica. Al momento in cui tu descrivi l'intero mondo in una dare ed avere a doppia colonna con tutti i tuoi percentuali, ritorni, ricavi, la massimizzazione e tutto il resto, hai fatto questo, hai fatto una cosmogonia orientata a soltanto una parte della complicazione dell'essere umano, della complessità dell'essere umano, che la quale purtroppo ha delle ricadute però, perché appunto poi pretende che tutto venga accordato e reso, come dire, compatibile con questa prospettiva. Anche l'ambiente che, come abbiamo detto, sta a monte dalla prospettiva. Cioè, la prospettiva ha senso finché c'è un ambiente all'interno del quale questa possa ha senso, poi comunque insomma, diciamo, è sostenibile o comprensibile finché c'è un ambiente all'interno del quale valga. Ma se dovesse venire a mancare l'ambiente, la prospettiva non è che ci salverebbe in nessun modo, no? Come dicevano gli indiani d'America quando gli davano i dollari, dicevano: io questo che ci dovrei fare secondo te? Un dollaro lo spendo solamente se c'è una città con dentro dei negozi, una serie di cose, cioè ci deve essere una serie di... Il dollaro in sé a me non mi fa mangiare, se sto in mezzo alla prateria il dollaro ci accendo il fuoco e forse a quello mi serve, ma altrimenti no. Quindi noi abbiamo questo modo, come vedete, di ragionare che si dimentica che questa non è una pipa, come dicevamo l'altro giorno, cioè abbiamo delle altre esigenze che però purtroppo per una questione di ordinamenti, di quadri di comprensione, di letti di proguste assortiti, abbiamo, no, il termine francese è refoulé, abbiamo evacuato, abbiamo rimosso, ecco, non trovavo più il termine corretto. Quindi, dicevamo perciò, l'etica dell'estetica, la necessità del recupero delle dimensioni non razionali. No? Da questo punto di vista il tema della metamorfosi potrebbe essere un tema estremamente importante, no? Potrebbe essere un tema estremamente utile, perché grazie a questo crollo di certezze si aprono spazi. Mentre fino ad ora noi abbiamo ragionato in chiave interstiziale, cioè i famosi saperi di nicchia, i saperi esoterici, i saperi carbonari, tutti quelli che si raccontano le cose, che voi se andate a cercare nelle nostre culture, ci sono degli autori meravigliosi che non conosce nessuno. E che dicono tutti questo, e quello è il problema, cioè sono tutti articolazioni diverse, originali, belle, dello stesso nucleo tematico, per esempio del fatto che c'è una disattenzione colpevole nei confronti dell'umano qualitativo. Abbiamo trasformato l'umano in qualcosa di computabile, di eticamente discutibile. Non so se conoscete la faccenda del discorso di Robert Kennedy sul PIL. È bello che la gente muoia inutilmente, no? Anche perché dopo che ha fatto il discorso hanno ammazzato Bob Kennedy, ovviamente, sarà stato un caso. E cosa diceva questo discorso di Bob Kennedy sul PIL? Diceva esattamente questo: noi abbiamo uno strumento che serve a valutare la nostra qualità di vita, la qualità delle nostre realizzazioni, il tenore di performance delle nostre società, dove non c'è niente di umano. Dice, nel PIL ci sono le prigioni, le armi, i danni, le catastrofi, le distruzioni, ma non c'è nulla di quanto mi fa essere umano, non c'è la poesia, non c'è la gioia, non c'è il piacere della frequentazione, non c'è la relazione, non c'è niente. E questo era il 68. E noi continuiamo a romper cazzo col PIL. Dopo 50 anni, 60 anni, ancora imperterriti, come se non ne avessimo parlato, dopo che ci sono stati fior di economisti che hanno fatto tutta una nuova serie di strumenti, non so se siete al corrente, Amartya Sen, tanti altri che hanno proposto delle valutazioni dove c'è posto per la felicità, che per carità pure quello è discutibile, però vanno in questa direzione, no? Ci abbiamo provato in tutti i modi, però poi aprite un qualunque giornale, un qualunque telegiornale, che cosa vi dicono? Che il PIL è in flessione, si presume che l'anno prossimo sarà un PIL del 3,4, cioè eccetto la qualunque che te fa ammazzare le esate e dice giustamente gli pilo per tutti, perché almeno se non altro torniamo su qualcosa di concreto, però noi continuiamo a perseverare come se niente fosse. E lo sanno tutti che il PIL è uno strumento assurdo, perché come dicevamo prima, se c'è un terremoto il PIL sale, perché il terremoto significa rimozione macerie, ricostruzione, investimenti, soldi che girano, quindi dal punto di vista del PIL, ma magari ce ne fosse uno l'anno. Ne vogliamo parlare con quelli che sobbeccano su terremoto o no? Perché il punto è lì. Però ripeto, quanto siamo ipocriti quando continuiamo a usare questi strumenti e condanniamo quelli che sono contenti perché c'è il terremoto? Perché non si può fare, sei schizofrenico sul serio a quel punto, non è un problema contraddittoriale, sei schizofrenico, perché la tua intera cultura, il tuo modo di guardare il mondo dà ragione a loro. che ci piaccia o no, io lo so, ogni volta è una cosa traumatica, no? Ogni volta facciamo, abbiamo fatto da poco la lezione sul valore con i ragazzi, ho detto fatemi fare una lista di quelli che ritenete siano i valori condivisi, oh, non c'era niente di economico, la famiglia, gli amici, il rispetto, l'onore, la simpatia, ditene uno bello, erano tutti lì, ho detto i soldi? Sono rimasti così, dico, oh, ragazzi, e gli hacker stanno a zero. Qui io di questi valori di cui parlate voi non ne vedo uno, ne vedo tutti altri che qui non ci sono. C'è la performance, c'è l'economia, c'è la massimizzazione dei profitti. Questi sono i valori, vi piacciono o no? E allora parliamone. Perché se no, come al solito, no? Tutti astrattamente coinvolti e mossi, eccetera. No, avete sentito le elezioni di Bolsonaro, quelle in cui non ha vinto, se Dio vuole, perché ci mancava che rivincesse. Quindi, vabbè. Allora, che succede? Il primo ballottaggio, colpo di scena, Bolsonaro prende molti più voti di quelli che avevano dichiarato questo sondaggio. Come mai? Secondo voi? Non so se vi siete posti il problema.
Come sempre nei sondaggi politici si dice quello che sarebbe meglio votare rispetto, cioè quello che la società ritiene sia più giusto votare rispetto a quello che poi vorrei te. Berlusconi è sempre perso nei sondaggi, è sempre vinto, per dire.
Ma il problema è che la gente si vergogna.
Eh sì.
E quello è il punto. La gente si vergogna di dire che vota Berlusconi o vota Bolsonaro, ma lo vota uguale. Guarda un po' i casi della vita. Cioè, voi non ve lo ricordate, ma io sono nato tanto tempo addietro ed ero di sinistra tanto, no? E ogni giorno dopo le elezioni non c'era mai un democristiano. Mai. No, c'era sempre la maggioranza, ma non trovavi mai uno che avesse votato DC. Mai. Era una cosa impressionante.
Saranno fatti tutti le leggi col PD.
Guarda, lasciamo stare perché poi dopo divento antipatico. Però è un fenomeno che è abbastanza evidente, continua, capito? Cioè la gente vota, però si vergogna di dire ciò per cui vota. Perché? Perché c'è questa strana ulteriore forma di schizofrenia per la quale abbiamo dei valori belli chiari, però ci fanno schifo. Da qualche parte bisognerà cominciare a spiegarsela questa cosa. Come mai? È perché sono i valori di quella piccola parte di cervello che ci piace tanto, ma che non ci basta. Non è casuale che sull'economia non si costruisca nulla, no? Voglio dire, i grandi problemi dell'Unione Europea da cosa derivano? Dal fatto che è stata costruita in un'ottica esclusivamente economica. I padri l'avevano capito che sarebbe servito di più, ma quelli che poi l'hanno realizzata hanno fatto la moneta unica. E la moneta era un apparato simbolico prima, ma questa nostra moneta, come credo di avervi già detto, di simbolico non ha nulla. Perché non sei riuscito a metterci dentro un'immagine di un monumento vero, perché sennò poi gli altri si incazzavano, come ci metti il Colosseo, io non ci posso mettere la gabbia di quello che... E quindi abbiamo fatto delle stilizzazioni così, no? La bandiera che è? Niente, un cerchio di stelle, carino, insomma, lascia il tempo che trova. Da un punto di vista simbolico, di rigenerazione e generazione simbolica della comunità europea, non è stato fatto niente. Poi ti chiedi come mai non funziona. È ovvio che è per quello che non funziona, no? La devi sognare prima di tutto l'Unione Europea, prima di farla con col carbone, l'acciaio, le comunità, i mercati e tutte queste fregnacce. Perché quelli non danno nessun genere di qualità della vita. Ti risolvono i problemi pratici, per carità, tutti d'accordo su questo, non ci piove. Ma i problemi pratici non sono la gran parte dei nostri problemi, ragazzi. Noi ci raccontiamo che lo sono. Perché? Perché partiamo da quest'idea assolutamente errata. Allora, vi parlo di Nicholas Humphrey, che è un antropologo estremamente interessante, estremamente utile da leggere, ha fatto anche recentemente una bella storia della coscienza, ma scrive un libro che si chiama L'occhio della mente, tanti anni fa, che a me capita per le mani per sbaglio, perché io ai tempi facevo il giornalista e avevo un amico che mi mandava dei testi da recensire. Quindi mi capita fra le mani st'occhio della mente nel momento in cui stavo scrivendo la mia tesi di dottorato, quindi parliamo del 92-93. Ed ero inceppato. Quindi quando poi vi parlo di sincronicità non lo faccio a caso, perché a me è capitato regolarmente di inciampare in cose che mi hanno sbloccato la scrittura, come il libro sull'immaginario delle montagne di cui vi ho parlato l'altro giorno, che l'ho letto per altre ragioni, no? E improvvisamente ho detto, cazzo, questo è proprio esattamente quello che mi serve per cominciare il libro che avevo in mente. Allo stesso modo stavo leggendo, non sapevo come andare avanti con la mia tesi di dottorato, leggo Humphrey, dico, eccolo, è qui. Perché? Perché Humphrey è un antropologo che va a lavorare con Diane Fossey al tempo, che è quella dei gorilla, vi ricorderete suppongo, del Kilimangiaro, no? La passionaria dei gorilla. E quindi va a testare, guarda caso, una ipotesi darwinista. Ovvero sia va di, siccome noi ci diciamo che l'evoluzione, lo stimolo all'evoluzione deriva dai problemi pratici, quindi dal dover affrontare dei problemi pratici, lui va a verificare che i gorilla effettivamente siano costantemente sottoposti a prove, no? E quindi per quello siano molto intelligenti. Il problema è che la vita dei gorilla è di una noia mortale. I gorilla mangiano, si divertono, scopano, si spostano, dormono, mangiano, si divertono, senza la minima complicazione. E lui quindi era, no, comprensibilmente scosso, dicevo, ma che cazzo, allora è tutto sbagliato. Nel frattempo si stava separando dalla sua compagna, quindi viveva un periodo molto complicato da un punto di vista interiore e sentimentale, e quindi a un certo punto fa 2 più 2. Le sfide che fanno essere geniali e intelligenti gorilla non sono pratiche, sono relazionali. Perché la società dei gorilla è estremamente complessa. I rapporti fra i gorilla sono estremamente complessi e generano costanti sfide. Non è male. Perché? Perché noi partiamo da un fraintendimento di fondo, che la complessità sia soltanto all'esterno. Quindi la sua idea di andare a verificare la complessità fisica, le sfide, il fare, il mondo, tutte ste stronzate, è totalmente infondata. C'era una complessità che generava l'intelligenza dei gorilla, ma era una complessità relazionale, il doversi rapportare con i compagni, con le compagne, con i figli, con i capi, mettere in atto dei rituali, perché la società dei gorilla è molto complessa. Anche loro fanno i rituali della danza e della pioggia, anche se dal nostro punto di vista, non essendo umani, sono stupidi, perché chiaramente noi siamo il metro di giudizio di qualunque cosa e di conseguenza. Però è lì che si sviluppa l'intelligenza, è quel registro che è così pregnante, così assorbente, così impegnativo da portarti a pensare altro, a elaborare, a creare, eccetera. Non so se vedete l'importanza della questione. Solo che se lo guardi con gli occhi nostri, o quelli appunto a cui siamo abituati, per cui le sfide sono soltanto la soluzione dei problemi, noi abbiamo trasformato il sapere in risoluzione di problemi. Questo è, il risultato di questo tipo di approccio è esattamente quello, problem solving, che per carità è importante, ma non risolve, no? Perché di fatto problem solving che vuol dire trovare una situazione date, fatte, finite, cioè noi ci comportiamo come se il mondo sia ormai fatto. E non c'è nient'altro da dire, non c'è nient'altro da capire, non c'è nient'altro da aggiungere, quando il modo in cui l'abbiamo fatto è a dir poco discutibile. Ecco, non voglio di nuovo mettermi a pontificare, però di fatto il problema è quello. E quindi questo approccio, come vedete, continua, nonostante lui abbia scritto un bel libro, l'abbia pubblicato, una bella casa editrice, eccetera, eccetera, ma i risultati sono pari a zero. No? Noi continuiamo a comportarci esattamente allo stesso modo di quelli che gli hanno detto vai a verificare questa ipotesi, che si è verificata, come dire, si è realizzato essere totalmente infondata. L'intelligenza non scaturisce dall'approccio ai problemi del mondo. Anche, ma scaturisce di più dall'approccio ai problemi dei rapporti tra coloro che sono intelligenti. Pensa un po'. Ok, direi break. Come esempio della questione degli effetti collaterali e della portata abbastanza significativa delle questioni, Beck porta la faccenda della maternità surrogata e comunque di tutte le tecnologie che ormai abbiamo messo a punto per andare a modificare questi processi, che erano processi, come dice chiaramente Beck nelle pagine dedicate, fondanti del nostro modo di concepire l'umanità. Uno dei punti forti della questione è infatti esattamente lì, so che può essere scioccante prenderlo in considerazione, no? Però quello che dice Beck è esattamente questo, ovvero sia in ognuno di questi casi la visione del mondo implica una visione dell'umanità. Non c'è una visione del mondo separata da un modo di concepire l'umano. Quindi, e qui siamo all'inizio, il capitolo si chiama Giocare a essere Dio, che è abbastanza esplicito nel suo piccolo, dice: la metamorfosi del mondo comprende la metamorfosi dell'immagine del mondo. che ha a sua volta due dimensioni: la metamorfosi dell'inquadramento generale, framing, e la metamorfosi della pratica e dell'agire. Quest'idea verrà sviluppata. La visione del mondo include sempre un'immagine dell'umanità. Quindi le conseguenze di questi cambiamenti non possono che retroagire anche sull'immagine dell'umanità, dell'umano. Una delle caratteristiche fondanti dell'umano, per quanto riguarda questo ambito, qual era? L'inseparabilità dei genitori. No? Il concepimento era un atto complesso, unico, nella grandissima parte delle culture sacro, o comunque sanzionato da una serie di rituali, una serie di attenzioni, che implicava delle conseguenze che riteniamo naturali, no? Il prendersi cura della prole, l'esserne responsabili, avere quindi un obbligo nei confronti del figlio. Da cosa derivava questo? Dal discorso che i genitori erano due, almeno uno identificabile, come ben sappiamo c'è la madre, a lungo, e via discorrendo, questo comportava da parte sua, no? Per esempio, questo ha delle ricadute incredibili per quanto riguarda gli studi di genere, evidentemente, no? Perché gli studi di genere partono esattamente dal modo in cui è stato costruito il genere femminile è quello che si prende cura del nascituro, perché è inevitabilmente responsabile, l'ha portato al mondo, l'ha fatto nascere, ha creato qualcosa di... che non sappiamo, per quanto continuiamo a fare tutte quelle inquadrature di aghi, sonde, ovuli, eccetera, ma noi non abbiamo ancora ben capito come funziona sta cosa, ragazzi. Vorrei che fosse chiara la questione, perché sennò sembra che stiamo facendo cose sapendo di che parliamo, invece non ne abbiamo idea. Però il problema è che il tutto nasce perché, e qui il divertente della cosa, il tutto nasce per venire incontro alle famiglie tradizionali che avevano difficoltà ad avere figli. Quindi l'insieme di ricerche e di scoperte che portano alle capacità di ingegneria procreativa, se vogliamo, che abbiamo oggi, sono terribilmente normali. Voglio dire, c'è una famiglia canonica, quindi padre, madre e possibilmente forse un altro figlio, che ne vuole un altro o che non riesce ad avere figli, poverini, andiamo all'incontro. Quindi non c'è nessun intento rivoluzionario in questo, no? È un'applicazione canonica, l'abbiamo fatto per altre cose, cerchiamo di risolvere anche questo problema. Problem solving, chiaramente. Ecco. Però parliamo di processi che sono un tantino più complessi del semplice avere un figlio. No? Parliamo di processi che vanno oltre la nostra capacità di comprensione. E di conseguenza cosa accade? Che noi di fatto polverizziamo quell'unità fondante della nostra antropologia, che è l'insieme dei genitori e del fatto che creino un figlio attraverso un processo, guarda caso, un'altra volta corporeo. No, di nuovo in ballo una sfera che è condannata, che è condannabile, che nella percezione generale è svalutata, non è così importante, e noi ci emancipiamo anche per quanto riguarda la procreazione da quella sfera. Adesso la procreazione non è più legata al momento particolare e ai genitori, ma è legata a delle procedure meccaniche che possono venire messe in atto ovunque. No? Quindi quell'unitarietà dell'atto che era così importante in termini di riconoscibilità dell'umano, di comprensibilità dell'umano e di responsabilità per il mantenimento, la cura e la crescita dell'umano, scompare. Da una parte questo porta a cosa? Porta ad una serie di applicazioni di queste procedure che vanno molto oltre quello che hanno immaginato, tanto per cambiare, gli scienziati. Perché a quel punto chiunque voglia avere un figlio ha gli strumenti per farlo. Sia che risponda ai canoni riconosciuti della famiglia tradizionale, sia che non vi risponda. E siccome, guarda caso, in contemporanea la famiglia tradizionale vive un momento di forte metamorfosi, lì possiamo dire che già c'è la metamorfosi, no? Perché noi abbiamo famiglie oramai che sono fatte di tutte le possibili combinazioni che ci vengono in mente. Se poi ci mettiamo dentro tutta la complicazione del genere che sta accadendo, quindi gli spettri della sessuale, gli spettri del fluido, il non binario, tutto quello che volete, di fatto chiunque ha titolo a pretendere di avere un figlio. no? Che può essere giusto, può essere non giusto, su questo potremmo discutere, perché dal mio punto di vista una specie normale avrebbe smesso di procreare da un po', o avrebbe limitato in modo automatico le sue capacità di procreazione da un po', perché come ben sapete in tutto il resto del mondo animale e vegetale, se esageri, paghi. No, anche lì il troppo struppia, quindi le specie animali che colonizzano certi ecosistemi, quando raggiungono la quota di capacità di mantenimento dell'ecosistema, in qualche modo si limitano, o vanno altrove, oppure diventano meno fertili, ed è normale. Noi, per qualche motivo, stranamente, continuiamo a riprodurci a ritmi frenetici in certi posti e non in altri, cosa che tra l'altro porterà un'altra serie di problematiche evidentemente nei tempi che verranno, perché questa cosa, la sostituzione etnica e tutte le fregnacce che ci raccontano i sovranisti, normalmente può essere non intenzionale, ma di fatto sta accadendo, perché siccome noi procreiamo di meno e loro procreano di più, metti la questione su una scala temporale e il tempo a un certo punto farà sì che, no? Del bianco anglosassone e protestante, il famoso WASP, non resterà che un ricordo manco probabilmente particolarmente gentile. Quindi questo è quanto. Però il tema della questione è questo: noi non solo non smettiamo di procreare normalmente, ma vogliamo pure farlo quando non ci sono le condizioni date. E io potrei addirittura azzardare l'ipotesi che le condizioni date siano sempre meno frequenti, perché da qualche parte nei nostri equilibri di specie ci stiamo rendendo conto che siamo troppi e quindi cerchiamo di limitare. Però il discorso purtroppo porta altrove, nel senso che oggi come oggi sappiamo che la procreazione è diventata un atto complesso da definire e da etichettare, perché sì, per carità, comporta la nascita, quindi l'arricchimento del mondo con una nuova entità vivente, però spesso e volentieri è anche un atto di grande egoismo da parte di chi procrea, è un modo per sconfiggere l'immortalità, lo è sempre stato, quindi continua ad esserlo. Noi oggi siamo sempre più ossessionati dal tema dell'immortalità, come abbiamo avuto modo di dire più volte, no? Cerchiamo tecnologie, lo diamo per scontato, troviamo che sia il minimo sindacale col quale possiamo avere a che fare, però nello stesso tempo vogliamo pure procreare, quindi diventeremo 10 miliardi fra 5 anni e il pianeta come li regge questi 10 miliardi? Cosa mangiano? Cosa fanno? Perché il problema è anche quello, no? Visto che il lavoro serve sempre meno e noi diventiamo sempre di più e diventiamo sempre più, come dire, performanti a lungo, no? Perché noi appunto stavamo discutendo stamattina con la collega del fatto che, per carità, si è allungata la vecchiaia, ma si è allungata anche la parte di vita nella quale tu sei comunque in grado di fare cose, quindi la pensione a 70 anni può sembrare un crimine per molti versi, ma per altri è rispondente alla realtà. Pensate, diceva Ozzy Osbourne, che sta facendo un concerto a 77 anni e ha appena fatto un nuovo disco, i Rolling Stones, i miei colleghi Ferrarotti che ha 100 anni e scrive libri. Cioè, voglio dire, ormai continuare a ragionare pure su questo con i vecchi strumenti non porta da nessuna parte, no? Perché di fatto noi potremmo oggettivamente continuare a lavorare, tant'è che mi dicevano che c'è allo studio del governo una normativa che prevede che tu, pur pensionato, possa continuare a lavorare con delle modifiche retributive, con una serie di cose eccetera, ma tu possa continuare. E i giovani che fanno? Domanda interessante, no? Perché io mi rendo conto che egoisticamente a me continuare a lavorare non dispiace affatto, perché tutto sommato sto lavoro mi piace. Però a che pro? Cioè, come faccio a garantire comunque che le cose vadano avanti, che altri occhi, altri modi di pensare si affermino, che io venga in qualche modo sostituito da coloro che spero io abbia allevato, che siano in grado di fare più e meglio di me? Questa sarebbe la cosa normale, ma non è così. Quindi, come vedete, sono tematiche estremamente importanti, estremamente significative, perché noi in questo modo abbiamo posto le possibilità per una serie di procreazioni e di nascite che sono svincolate da qualunque tipo di necessità, di opportunità, a parte quelle della pretesa, no? Ma noi siamo quelli che hanno diritto, come diceva Mongardini, invece dei cittadini li chiamava gli aventi diritto, quindi noi abbiamo diritto ad essere felici, c'è scritto nella Costituzione americana, tutte queste cose, io penso che per essere felice ho bisogno di un figlio. Con che criterio non me lo dai? Con che criterio non lo faccio? Sono solo? Siamo in due dello stesso sesso? Siamo in, non lo so, forse possiamo pensare a 3-4 comunità, chissà, possiamo pensare a tutto quello che vogliamo, perché di fatto non mancano gli strumenti. No, visto che a noi bastano due cellule trasferite chissà dove, perché vengano messe insieme, impiantate in un terzo o quarto o quinto o sesto, che se ne faccia carico in termini fisiologici, finché non avremo creato anche delle, come dire, strutture ad hoc dove poter far crescere le uova senza dover ci mettere in mezzo manca la donna, così finalmente abbiamo prescisso anche da questo. Ecco, e questi chi saranno? Siamo così in grado di dire che non ci sono ripercussioni a livello profondo, psicologico, emotivo su questo discorso? Siamo così in grado di pensare che una madre che mette l'utero in affitto si senta una macchina per procreare e non abbia dei sentimenti, non nutra qualche genere di affetto, sensazione, emozione nei confronti dei figli che partorirà? Siamo sicuri che lo possa fare senza averne traumi? No, non ne siamo sicuri minimamente. Stiamo da capo a 12 in quello che dicevamo ieri. Noi facciamo gli esperimenti, ma non ne abbiamo la minima percezione in termini di conseguenze. Micro, meso e macro. Non avendo la minima percezione in termini di conseguenze, noi abbiamo di fatto dissolto la concezione antropologica che ci faceva sentire umani fino all'altro ieri. Come dicevo l'altro giorno, possono capitare una miriade di situazioni per le quali in tutto questo progetto, che tanto per cambiare è un progetto e quindi non ha nessun tipo di garanzia, le cose non vadano come devono. No? Tu firmi un contratto come madre, come utero in affitto, ti impegni a portare la gravidanza fino alla conclusione, ma tu puoi anche perdere il figlio per motivi del tutto imprevisti, perché capita, vi ricordo. Le vecchie culture perché fanno tanti figli? Perché ne fai tanti ma ne sopravvivono pochi. Noi oggi facciamo sopravvivere più o meno chiunque, per carità, va bene, però capitano ancora i casi nei quali la cosa non va in porto. Allora la colpa, le imputazioni, la retribuzione e tutto il resto chi se l'assume? E se poi per caso questo figlio, pur essendo stato concepito attraverso le tecnologie più sublimi, presentasse delle deformità, dei difetti, delle malattie genetiche delle quali non si era al corrente, con chi sappiamo, che ci facciamo con questo? Spesso e volentieri le famiglie rompono il contratto, quindi rimane una madre con un utero in affitto, con dentro una creatura che probabilmente avrà un avvenire complesso, e non si sa chi se ne farà carico. E non ci abbiamo pensato. Ora, credo che sia un tema estremamente sensibile, perché credo comunque che nell'atto della nascita e della generazione intervengano molte più dimensioni e molte più energie di quelle che noi riteniamo accadano. Questo ne sono, devo esserne convinto, perché se il modello è quello, l'atto della generazione è uno degli atti corporei per eccellenza, ripeto, è l'atto sacro. In tutte le culture è un atto sacro, quindi nel momento in cui accade, probabilmente accade qualcosa di più di quello che noi stiamo immaginando attraverso la nostra mentalità macchinica, e che quindi, no, ci sono queste belle immagini di pornografia per le quali vedi praticamente un pistone che sbatte costantemente, no, ecco, questo lascia il tempo che trova, non è quello il punto. Però il nostro concepire la questione è stato costruito esattamente su quella logica, è un atto di ingegneria. Allora serve che io prenda questo, lo metta insieme, ecco, lo faccio, ecco un figlio. Ecco, ma un figlio non è una nuova particella chimica, non è un nuovo componente di qualche tessuto, è un essere che ha un destino, un futuro, delle necessità lunghe, perché noi siamo quelli che hanno una lunghissima necessità di accudimento. No? Quindi non ce lo siamo posto come problema. I risultati però sono piuttosto evidenti, ovvero sia siamo in un clima di totale sconvolgimento di quelli che erano i fondamenti, più fondamenti di così non ce li immaginavamo, altro che il profondo di cui parlavamo ieri, qui stiamo ben oltre, perché improvvisamente questa che è la funzione chiave di tutte le forme di vita, quella di riprodursi e proseguire nel tempo, diventa una funzione delle macchine e non può succedere senza ripercussioni. Non può, semplicemente, non può accadere. Noi già abbiamo perturbato questi cicli con tutte le ingegnerie genetiche per le piante, no? Nel reame del vegetale, noi siamo quelli che fanno i frutti senza semi, che sono un abominio letterale. No, noi siamo quelli che hanno pervertito, stroncato, distorto, rovinato l'espressione della vita in quasi tutti i settori, adesso l'abbiamo fatto anche per noi, quindi possiamo esserne contenti. Però sarebbe opportuno che cominciassimo a fare mente locale, ragazzi, perché veramente non c'è quasi più alcun tribunale davanti al quale potremmo andarvi assolti. Questo è il problema. Ok, dopo avervi allietato con queste riflessioni, direi che